Marco Mazzanti,
presente.
Dalì Giovanni,
presente.
Nicolai Simone,
presente.
Giacomelli Gabriele,
presente.
Scarnato Tommaso,
presente.
Peruzzi Denis,
presente.
Galigani Leonardo, Drobandi Simone,
presente.
Innocenti Lisa,
presente.
Magazzini Nicola,
presente.
Ciervo Anna Carmela,
presente.
Gori Fiorello, Berini Flavio, Canigiani Enio, Cialdi Alessandro, Rossi Rossano, Innocenti Giorgio. 15 presenti su 17, la seduta è valida.
Bene, grazie, buonasera a tutti. Nomino scrutatori Canigiani Enio, Denis Peruzzi e Gori Fiorello. Come comunicazioni vi è stato girato un'email per quanto riguarda il consiglio dell'11, consiglio aperto sulle questioni della TARES e del GIS, dove mi sono permesso di fare una scaletta degli interventi con la tempistica, se ci sono, come era specificato nelle mail, dei problemi, dei suggerimenti. A fine del consiglio comunale ci si vede nella stanzetta lì delle omissioni per una breve discussione. Ci sono comunicazioni da parte del sindaco e dei consiglieri. Bene, passiamo al primo punto all'ordine. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta Consiglio Comunale del 17/6/2013 e del 24/6/2013. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Penso che il consigliere Rossi approvi, anche se non ha alzato. Punto numero 2 all'ordine del giorno, convenzione per la gestione coordinata del servizio di assistenza domiciliare anziani adulti, servizi di assistenza scolastica per alunni disabili e servizio educativo domiciliare tra i comuni di Quarrata e Agliana. Illustra l'assessore Lomi.
Sì, buonasera a tutti. Si tratta dell'approvazione della nuova convenzione per la gestione di questo servizio che in passato abbiamo organizzato insieme a Comuni della Piana, quindi ad Agliana e a Montale. Dopo una verifica, vista appunto l'imminenza della scadenza di questo accordo, cioè il 31 dicembre 2013, è stato avviato un percorso di riflessione e di verifica con gli altri comuni che ha portato alla riprogrammazione di queste azioni in collaborazione tra il comune di Quarrata e il comune d'Agliana. Il comune di Montale si è tirato indietro perché di fatto utenti, quindi cittadini, anziani, disabili o minori che utilizzavano questo servizio erano veramente un numero esiguo e quindi ha deciso il comune di Montale di organizzare questo servizio internamente in maniera diversa. E quindi noi dobbiamo approvare questa convenzione che avrà una durata di 5 anni e quindi a partire dal gennaio 2014 per concludersi al dicembre 2018, che prevede sostanzialmente tre tipi di servizi: l'assistenza domiciliare per anziani e disabili e quindi l'assistenza che attraverso il soggetto che vincerà questa gara, in passato era una cooperativa sociale ma la gara è aperta a tutti i soggetti profit e non profit, trattasi di una gara di natura europea, svolgeranno questi servizi a domicilio per gli anziani non autosufficienti e per i disabili. L'altro aspetto importante di questa convenzione riguarda l'assistenza specialistica in ambito scolastico per alunni disabili, quindi l'assistenza scolastica. Come voi sapete, il Comune di Quarrata è fortemente impegnato per sostenere l'esperienza dei bambini che fanno più fatica dentro le nostre scuole, le scuole del nostro comune, questo anche in ragione del fatto che a livello ministeriale si riducono le risorse per l'insegnante di sostegno e dunque questo assistente scolastico, pur non essendo un insegnante ma sostanzialmente un educatore, un assistente, svolge delle funzioni importanti per sostenere la carriera formativa dei bambini disabili o che hanno dei ritardi, che vivono la loro esperienza scolastica nelle nostre scuole comunali. E poi l'ultima azione altrettanto importante è il servizio di educativa familiare. Anche in questo caso ci sono degli educatori che svolgono delle funzioni pedagogiche a fianco delle famiglie che hanno più difficoltà a accompagnare i loro figli nell'esperienza educativa e quindi sono chiamati questi educatori a fare dei progetti individuali con queste famiglie e con questi minori e sostenere nel tempo l'autonomia educativa e genitoriale di questi di queste famiglie. Ecco, queste sono le tre azioni fondamentali che stanno dentro a questa convenzione. La convenzione, per quanto riguarda il comune di Quarrata, mette a bando una cifra che si aggira intorno a 400.000 euro l'anno per svolgere questi servizi.
Grazie Assessore Lomi. Consigliere Canegiani.
Buonasera a tutti, vorrei fare alcune domande all'Assessore Lomi anche per approfondire la questione, soprattutto visto che sono tempi difficili in cui far quadrare i bilanci diventa sempre più complicato, capire meglio da cosa ha origine la cifra che è stata annunciata poco fa, 400.000 euro per assistenza ad anziani e disabili. È una cifra che evidentemente è importante e mi colpisce che il comune di Montale si tiri indietro per l'esiguità, come è stato detto, delle ore da dedicare a questo tipo di categoria. Ok, per l'esiguità dell'utenza, quindi bene. Quindi vuol dire che hanno evidentemente pochi casi. Allora, curiosisce che dal comune di Montale, che dista pochi chilometri, passando nel nostro, addirittura occorrano 400.000 euro per sostenere queste categorie. Quindi vorrei capire un po' meglio, forse è importante anche a uso degli altri consiglieri, sapere quanti casi seguiamo di disabili, di studenti, quante ore giornaliere richiedono questo tipo di assistenza, quanta gente viene impiegata attraverso queste cooperative che poi partecipano al bando, insomma un quadro più completo per capire meglio. Grazie.
Altri interventi?
Ma come mai fischio? Prima della dichiarazione vuoi.
Consigliere Scialdi.
Sì, scusate, sono arrivato in ritardo e chiedo scusa, è colpa mia. Volevo solo chiedere se questa delibera è passata in commissione, perché io non ho memoria che fosse passata da una commissione.
Ci sono altri interventi, se no do la parola all'assessore per la risposta. Prego, assessore Lomi.
Dunque, la delibera non è passata in commissione in quanto gli uffici tecnici ci hanno fatto presente la necessità di procedere per l'espletamento di questo bando perché ci sono dei tempi che appunto detta l'Unione Europea rispetto a bandi europei. Durante il periodo estivo ci è stato comunicato che c'era la necessità di procedere, quindi effettivamente non c'è stato il tempo, ecco, per convocare la commissione. Tuttavia, se ci sono ulteriori richieste o domande da fare, insomma, sono qui a disposizione per rispondere a tutti i consiglieri. Ora, per quanto riguarda le domande poste da Cannigiani, dunque, l'origine della cifra è così fatta. Noi abbiamo ad oggi, per quanto riguarda gli anziani e i disabili del nostro territorio, sono circa 40 utenti che vengono assistiti attraverso questi operatori per un ammontare di oltre 7.000 ore l'anno. Quindi il bando non prevede il numero degli operatori a disposizione, ma prevede il numero delle ore di tutela e di assistenza che devono essere messe a disposizione dal vincitore del bando e quindi dall'organizzazione che vincerà questa gara. Per quanto riguarda l'assistenza specialistica in ambito scolastico per alunni disabili, ad oggi noi assistiamo intorno a 30 bambini e in questo caso sono 9.000 ore di assistenza. Proprio in questi giorni parlavamo con la collega Colzi che da parte della scuola c'è stata un'ulteriore richiesta perché le certificazioni che arrivano alle nostre scuole sono aumentate e quindi ci sono dei bambini, ecco, che insomma nuovi e quindi situazioni di disagio, di disabilità nuova rispetto a quelle conosciute lo scorso anno e quindi naturalmente questa è una questione di cui dovremo anche farci carico perché effettivamente è un servizio importante. Vorrei sottolineare che questo impegno di natura sociale, assistenziale, educativo del Comune, ribadisco, è un impegno che il Comune ha messo in campo per offrire un servizio alle nostre famiglie e ai bambini che frequentano le nostre scuole, perché c'è una carenza forte di livello istituzionale nazionale in quanto, come sapete, si riducono gli insegnanti di sostegno drasticamente perché il provveditorato dà le ore che ha a disposizione, che gli provengono direttamente da una cifra che stabilisce il Ministero e quindi evidentemente di fronte a delle situazioni di disagio, di forte sofferenza anche psicologica, fisica di alcuni bambini, è necessario porre in essere degli interventi che almeno provano a dare delle risposte, seppure parziali, a questi bambini e a queste famiglie. Per quanto riguarda invece il servizio di educativa domiciliare, è un servizio un po' più ridotto ed ha un impegno anche economico diverso, quindi minore, e si rivolge a 8 utenti del nostro territorio. Queste sono situazioni, per così dire, molto gravi, cioè sono situazioni in cui, ad esempio, ci sono dei minori che vivono in casa con dei genitori che non hanno, diciamo, le capacità, le abilità, le competenze genitoriali sufficienti per poter provvedere alla crescita e alla formazione di questi bambini e quindi ci sono situazioni anche dove magari si verificano fatti che vanno monitorati e controllati a distanza da servizi sociali e quindi questi sono operatori che permanentemente frequentano queste abitazioni per controllare, per verificare e per fare in modo che nei limiti del possibile questi bambini possano, diciamo, sfruttare tutte le opportunità formative ed educative che sono a disposizione. Dunque, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, il costo si aggira sui 132.000 euro, appunto per una quarantina di utenti. L'assistenza specialistica in ambito scolastico sono circa 175.000 euro. Servizio educativo domiciliare sono circa 20.000 euro. Un'altra parte di costi è legata al costo, diciamo, del personale, perché il Comune ha una delle assistenti sociali che svolge appunto le funzioni nel nostro ente che è dedicata al tema degli anziani e della disabilità e quindi è la persona che sostanzialmente si occupa direttamente del monitoraggio e della verifica delle azioni previste da questo progetto. Quindi, ricapitolando, non si tratta di definire quanti operatori verranno impiegati, questo non è chiesto dal bando. Il bando chiede di garantire un monte ore per ciascuno di questi servizi indicati nella convenzione.
Per dichiarazione di voto, la parola ai gruppi. Consigliere Gori Fiorello.
Per dichiarazione di voto, dicevo. Sì, dunque, per la dichiarazione di voto ritengo di accogliere l'invito dell'assessore per l'approvazione di questo delibera, di questo importante servizio. Devo far soltanto un appunto, che è quello che riguarda il passaggio della commissione. Siccome mi sembra che è un argomento, per me diciamo non è il mio campo, però mi sembra un argomento di una tale importanza che per le prossime volte ritengo che un argomento del simile sia fatto di tutto per esaminarlo in commissione. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cervo.
Dunque è inutile dire che questo è un aspetto che conosco personalmente, quello del disagio scolastico e quindi della necessità dell'intervento dell'amministrazione comunale in questo settore, ma anche quella dell'assistenza agli anziani. Personalmente ne sono coinvolta, ma conosco sul territorio, lavorando nella scuola, realtà delle famiglie che necessitano di sostegno e che chiedono l'intervento dell'assessore e quindi dei servizi sociali per far fronte ai loro bisogni. È una cifra molto importante, ma non abbastanza. Naturalmente, dati i tempi che stiamo vivendo, è chiaro che appare esagerata, ma non abbastanza se si pensa che ci sono molti casi di bambini in fase di certificazione o la cui certificazione non avverrà perché i genitori in un primo momento, quando si individuano i disagi e le disabilità che non sono soltanto di tipo motorio, handicap di tipo motorio, ma soprattutto quelli di origine psichico e comportamentali, fanno fatica ad accettare, sarebbero molto di più i bambini che dovrebbero accedere a questo servizio, ma il tempo della famiglia e quindi dell'accettazione del problema è molto lungo. E quindi io apprezzo il lavoro che svolge l'assessore, per cui lo sostengo, perché appunto come insegnante e come donna sono coinvolta tutti i giorni con questa realtà. Naturalmente è opportuno anche sempre passare dalle commissioni, perché in questo caso condividere aspetti così importanti del nostro territorio che vanno a riguardare le persone, direttamente la vita delle persone, è opportuno che tutti si sia consapevoli di questa realtà.
Consigliere Canigiani.
Sì, in dichiarazione di voto voglio esprimere anche delle ulteriori perplessità, perché i numeri ci sono stati dati dopo la prima richiesta di informazione. Allora, se abbiamo capito bene, 7.000 ore l'anno per 400.000 euro l'anno. Ecco, anche questo non è stato specificato. 400.000 euro per i tre anni della convenzione? 5 anni. Quindi... Comunque, da
7.100 per quanto riguarda l'assistenza anziani disabili, 9.000 per l'assistenza scolastica, 900 per i servizi di aiuto
domiciliare. Sì, ora visti anche i casi non mi sembrano, cioè dividendo le ore per i casi che sono seguiti, non mi sembra poi che ce ne sia un enorme beneficio, perché si parla forse nell'ordine di 30-40 ore l'anno a soggetto, così. Io non ho un calcolatore, ma siamo vicini a queste cifre, quindi forse se fossero anche 50 ore l'anno per soggetto seguito, non sono poi molte, perché spalmandole nell'anno non so che tipo di assistenza poi alla fine nel concreto possa venire fuori. La faccio breve, questo era un argomento da passare indubbiamente in una commissione, perché poi ci sarebbero anche altri aspetti qui da approfondire. Peraltro mi viene da pensare che a qualcuno sia sfuggito che il 31 luglio scorso la convenzione era scaduta, ed ecco perché ci si trova stasera in fretta e furia a doverla approvare senza passare dalla commissione. Non vedo altre giustificazioni, perché siete sempre molto precisi e tempestivi solitamente. Questa non è da voi assolutamente, quindi io mi astengo, non tanto perché a Quarrata non ci sia bisogno di investire nel sociale, anzi su questo siamo d'accordo, però il problema è che non si può decidere così in un baleno in 10 minuti di consiglio comunale con cifre del genere e deliberare una cosa del genere. Insomma, qui credo che meritava veramente un po' più di attenzione da parte vostra, quindi il gruppo PDL si astiene.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Scialdi.
Allora, noi eravamo arrivati qui con tutta l'intenzione di approvare questa delibera, perché di fatto sembrava che si trattasse di ripetere una convenzione che probabilmente aveva dato dei buoni frutti, perché insomma sembrava questo a leggere la delibera. Io purtroppo mi scuso ancora per essere arrivato in ritardo, ma nel poco tempo ho potuto sentire e potuto leggere un po' rapidamente anche la delibera e rileggere la delibera, ho capito che ci sono un impegno di spesa importante, perché insomma 400.000 euro non sono pochi soldi, ma se ce ne fosse voluti 600 o 1 milione andava benissimo lo stesso approvarla se c'erano le necessità, e qui non dubito che ci siano le necessità di farle. Quello che tengo a ribadire è che primo, non mi sembra troppo giusto e corretto dire che sono gli uffici che ci hanno detto in ritardo che c'era da fare questa cosa, perché questa è una convenzione che è scaduta il 31 di luglio, e che se anche il Comune di Montale avesse ridato adesione a partecipare, comunque sarebbe stato necessario riportarla a commissione, non fosse altro che molto probabilmente sarebbero cambiati i numeri, e quindi andava riportato, ricapito bene quali erano i termini della questione. Quindi per questa mancanza, secondo me, di chiarezza, io dovessi votare d'impatto direi la voto, perché è assolutamente indispensabile che sia rifatta una convenzione che, a quanto mi dite, ha ottenuto buoni risultati. Però anche onestamente, nei confronti anche di tutti coloro che rappresentiamo, non mi sento in grado di valutare, perché ci mancano diversi dati, e quindi, considerato che il voto d'astensione non comporta, credo, spero, un problema, anche noi riteniamo di astenerci.
Consigliere Giacomelli.
Allora, noi siamo d'accordo con il punto presentato, voteremo sì. Diciamo che ci fa piacere che sia stata riconfermata la convenzione, che il numero delle persone, ritengo, seguite non sia diminuito, e quindi la dimostrazione che il Comune, la Giunta, l'assessore, il sindaco hanno a cuore queste persone, e questo è quanto a noi ci interessa. Ci fa piacere che vengano seguiti i ragazzi alla scuola, che li meno fortunati, anche perché riteniamo che una comunità deve anche farsi carico di chi ha avuto, diciamo, meno fortuna nella vita, e quindi è bene che tutte queste cose siano seguite. E per questo diciamo che siamo d'accordo e che votiamo convintamente per l'operato svolto fino ad oggi. Grazie.
Grazie, esaurite le dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto numero 2. convenzione per la gestione coordinata del servizio di assistenza domiciliare anziani adulti, servizio di assistenza scolastica per gli alunni disabili e servizio educativo domiciliare tra i comuni di Quarrata e Agliana. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Vota a favore PD, lista per Quarrata Mazzanti Sindaco, gruppo misto, si astiene PDL e Unione di Centro. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Ripete la votazione precedente. Io chiedo all'addetto alle riprese se può vedere come mai. Io sento un gran fischia questo microfono. Abbassare? No, qui c'è la rotella. No, ma questo è per levare la voce. Vabbè. Pronto? Bene, proviamo così. Sindaco, ex tecnico dell'Enel, forse. Bene, a questo punto, per effetto della presentazione di un question time, il punto numero 3 è uguale, non era un grande tecnico allora. Per effetto della presentazione di un question time, il punto numero 3 viene sostituito da questo question time, che vi leggo, presentato in data 05/09/2013, protocollo 36.199, dal gruppo consigliare PDL ed avente ad oggetto sviluppi sulla questione della sicurezza. La parola al consigliere Canigiani.
Ricordiamo tutti che Quarrata ha terminato e iniziato l'anno con una serie di vicende certamente tristi, culminate con l'efferato delitto di Mario Del Becaro, il parroco della parrocchia di Tizzana. In quei giorni di grande tensione e di paura da parte dei nostri cittadini fu organizzato un consiglio comunale aperto, a seguito del quale poi sono scaturiti una commissione che abbiamo fatto qui internamente e sono emerse alcune richieste per migliorare il grado di percezione della sicurezza da parte dei nostri cittadini. A distanza di circa 8 mesi ormai da quei fatti, avendo letto anche nel corso delle ultime settimane qualche richiamo su questo argomento da parte della stampa a seguito di alcune decisioni prese dai comuni vicini, sono a chiedere oggi gli ultimi sviluppi in merito a questa questione, perché alcune delle richieste che avevamo fatto anche come gruppo PDL non erano state accolte, però su una ci eravamo trovati tutti d'accordo, che era quella di sottoscrivere congiuntamente con i comuni di Agliana, Montale e Serravalle una richiesta da rivolgere al governo per avere un potenziamento delle forze armate qui sul territorio, della pubblica sicurezza per essere più precisi. In particolar modo chiedevamo se c'erano gli estremi per addivenire alla costituzione di un commissariato della Piana. Sembra che ormai tutti i comuni si siano espressi, chiedo quindi a questo punto stasera se questa lettera è partita, se questa richiesta è stata alla fine sottoscritta da tutti e lo stato dell'arte. Grazie.
Grazie consigliere, gli rispondo io a questo question time, in quanto mi sono assunto, diciamo sì, la paternità di portare avanti questa iniziativa insieme al sindaco, che inizialmente ha avuto, diciamo sì, il ruolo di coordinatore con gli altri sindaci, a cui, insomma, a varie telefonate poi è, diciamo sì, questo vi avevo informato, scaturita una lettera a firma mia, invitando, non ve la sto a leggere, il contenuto l'avete già ricevuto, invitando i sindaci di Agliana, Montale e Serravalle a esprimersi sulla fattibilità della richiesta di un potenziamento delle forze dell'ordine inteso come un commissariato di polizia o una tenenza di carabinieri da dislocare su questi 4 comuni. Il primo a rispondere in data 19 giugno 2013 è stato il Presidente del Consiglio Comunale di Montale, il quale si è detto disponibile a intraprendere questa iniziativa. Poi successivamente, dopo un po' di solleciti, il Sindaco di Seravalle, in data 10 luglio 2013, anche lui si è reso disponibile a intraprendere questo percorso, percorso che diciamo dovrebbe portare a una a un documento condiviso da votarlo in Consiglio Comunale o come ordine del giorno o come mozione. Poi sulla stampa, diciamo sì, in maniera un po' atipica, il Sindaco di Montale ha confermato anche lei la volontà di sostenere. Sì, scusate, Agliana. Ho parlato telefonicamente con il Sindaco di Agliana, ovviamente anche mi sono rapportato con Marco Mazzanti, Sindaco di Quarrata, e avremo deciso, permettendo l'agenda almeno del Sindaco di Quarrata e dei capigruppo nostro, di invitare le altre realtà, le altre tre amministrazioni nel mese d'ottobre per definire un documento da inviare al Ministero della Difesa, ovviamente coinvolgendo a questo punto anche la Prefettura, che comunque è il Palazzo del Governo qui su Pistoia, per poter, diciamo così, sostenere, non controbattere l'azione sia della Prefettura che delle forze dell'ordine, perché comunque sia in momenti difficili, come sono per le famiglie, come sono per le istituzioni e come sono anche per le forze dell'ordine, cercare di fare alcuni servizi in più. Il Sindaco, poi se vuole ve lo spiega lui, ma insomma, dopo i fatti drammatici dell'inizio dell'anno ci sono stati vari incontri, ci sono state insomma anche un rafforzamento, diciamo sì, del presidio del territorio. E poi mi viene in mente che di questa cosa ne è stato discusso, io personalmente ne ho discusso con un parlamentare, che è l'onorevole Caterina Bini, che si è fatta promotrice di un'iniziativa che ha portato, non ricordo se 4 o 6 unità in più alla polizia di Pistoia, alla questura di Pistoia, per un rafforzamento anche dei servizi per la piana. Ecco, tutto questo diciamo che va inserito in un contesto di dialettica, in una situazione molto difficile. Io credo che non bisogna rinunciare, no, a fare questa proposta. Ringrazio anche il consigliere, che sollecita continuamente, e difatti è il ruolo del consiglio e dei consiglieri. Ecco, l'impegno che ci siamo presi, e a questo punto siamo tutti d'accordo, c'è chi l'ha fatto scrivendo una lettera, c'è chi l'ha fatto per telefono, si tratta di riunirci, preparare un documento. Io qualcosa avevo già preparato a questo punto, che siamo passati al Consiglio, ma ho aspettato questa serata e ti ringrazio nuovamente. Si fa girare questo documento, ci troviamo, si invita l'altra realtà, inviteremo anche ovviamente la Questura, la Prefettura, il Comando dei Carabinieri, per avere comunque qualcosa da condividere, perché lo ripeto, questa non è una lamentela delle forze dell'ordine che sono sul territorio. Noi vogliamo rafforzare la loro posizione. Ecco, su questo nessuno si lamenta della scarsità dei controlli. Purtroppo le persone sono queste, purtroppo la delinquenza sta aumentando e purtroppo il lavoro sta sempre diminuendo, per cui è ancora più facile andare a delinquere. Mi sembra di aver detto tutto, per cui la parola al proponente per... Dice che non c'è nemmeno il fatto se tu sei soddisfatto o meno. Tu ti tieni questa e arrivederci. Bene, punto numero 4 all'ordine del giorno, ex numero 3, mozione presentata in data 18/5/2013, protocollo numero 21.410 dal gruppo consiliare PDL ed avente ad oggetto centrale operative 118 di Aravasta. Illustra, mi immagino, il consigliere Canigiani.
Questa mozione era stata protocollata nel mese di maggio scorso, poi per una serie di rinvii si arriva ad oggi, ma è ancora attuale. Se ne parlava in primavera, ma a maggior ragione se ne deve parlare adesso, perché sembra che ormai i giochi siano quasi fatti o siano per essere conclusi. Ed è relativa all'individuazione della nuova centrale operativa del 118 di Area Vasta, dell'area che va da Pistoia a Prato e a Firenze. Per chi non ha seguito questa questa vicenda. Ricordo che la Regione Toscana, da circa 7-8 mesi, un anno a questa parte, sta studiando la possibilità di ricondurre a solo 3 punti il coordinamento dell'attività sanitaria sul territorio della Regione Toscana, cosa che oggi non è così perché in ogni provincia c'è una sede del 118. E c'è da dire che in particolar modo la nostra provincia, Pistoia, per questo tipo di servizio è all'avanguardia non soltanto in Toscana ma anche in Italia, tant'è che non più tardi di un anno e mezzo, due fa, a seguito di una indagine condotta dal Ministero, risultò tra le primissime centrali in Italia per quello che riguarda tutta una serie di parametri, e quindi questo ovviamente ci fa onore per il lavoro dei nostri volontari e anche per le competenze che nel tempo insomma sono state sviluppate e maturate. Ora, per calcoli tutt'altro diversi, per calcoli forse più politici, si sta pensando, come si diceva prima, di ricondurre le centrali operative a 3, in alcuni casi nel mese di maggio e giugno si è parlato anche di una unica centrale regionale a Firenze, ma sembrerebbe che il Presidente della Regione Toscana Rossi sia convinto di portarla a 3, individuando quindi per l'area della Toscana del Sud Arezzo, per la zona Pistoia-Prato-Firenze-Firenze e poi Pisa per la zona costiera. Ora, questo ha un impatto, dobbiamo sottolineare, molto importante perché perdere la centrale del 118 a Pistoia significa spostare tutta quanta la gestione dei servizi sanitari, del pronto intervento e di tante altre attività attualmente svolte dal 118 su un'area che è quella di Firenze, che certamente è ben distante dalla nostra realtà. Ma non è solo questo, significa principalmente perdere un bagaglio di esperienze e di eccellenze che hanno fatto del 118 pistoiese una realtà primaria in Italia. Tant'è non è un caso che anche una parte del Partito Democratico pistoiese si è già schierato per il no. Alcuni sindacati come la CISL hanno già espresso il proprio parere contrario, e un po' ovunque, anche nella nostra provincia, in questi mesi sono fioccate proposte, mozioni e interrogazioni a favore del mantenimento a Pistoia di questa centrale di pronto intervento, di questa centrale operativa. E ovviamente questo insieme di pressioni esercitate sull'amministrazione regionale per adesso, se non altro, hanno bloccato l'iter di approvazione di questo nuovo piano, ma è chiaro che la cosa ormai dovrebbe essere prossima ad essere decisa, se è vero, da quanto si legge e si apprende, che a Firenze sono già stati richiesti preventivi per allestire una nuova sala operativa, che sarà quindi quella che vedrà, che accentrerà l'operatività, come si diceva, delle nostre 3 province della Piana. Ma c'è anche un altro aspetto, al di là del campanilismo, piuttosto grave, che riguarda i costi. In un'epoca in cui si sta attenti a spendere i soldi in maniera importante per i cittadini, in maniera sensata, si abbandona una centrale come quella di Pistoia, che ripeto è un'eccellenza e che con soli, si calcola, 350.000 euro sarebbe adeguata per svolgere il compito di centrale unica dell'area vasta Pistoia-Prato-Firenze, per andare a spenderne, udite bene, intorno a 2 milioni per farne una nuova a Firenze, totalmente nuova. Allora, noi stasera proponiamo qui questa mozione, che spero trovi anche il consenso di tutto il Consiglio Comunale, perché, ripeto, non è solo per una questione di campanilismo, ma è anche per una questione di eccellenza che va perduta e per una questione anche di soldi sprecati che noi ci siamo spesi e ci spendiamo per tutelare il 118 di Pistoia. Spero che possa scaturire tra poco un dibattito nella direzione dell'approvazione di questa mozione, che è sul tavolo anche dei gruppi della maggioranza da maggio scorso, quindi hanno avuto anche il tempo di valutare e di potersela studiare e approfondire. Quindi mi fermo qui e ascolto quello che emerge dal dibattito. Grazie.
Grazie consigliere Canigiani. Ci sono interventi da parte dei gruppi? Consigliere Cervo.
Dunque, il consigliere Canigiani mi trova del tutto d'accordo sulla natura di questa mozione, poiché sa molto bene che il tema della salute e soprattutto l'attenzione al benessere dei nostri cittadini ha caratterizzato questo esecutivo attraverso due mozioni, uno sui poliambulatori aggregati, che fu una delle prime ad essere presentata ed approvata all'unanimità, e un'altra sulla Casa della Salute. Quindi condivido assolutamente la sua mozione, anzi direi che bisogna spendere tutte le energie per far sì che questo servizio venga in qualche modo riconsiderata la scelta di porre questo servizio a Firenze, e se è possibile rivedere queste scelte per riportare il 118 a Pistoia, perché è riconosciuto sia dal consigliere Canigiani ma da tutto il personale anche che lavorava in questo settore, dai vertici dell'azienda e dai politici, che era un servizio che funzionava molto bene, per cui non si capiscono i motivi in effetti di questa decisione. In ogni caso pare sempre che questa questione dell'area vasta alla fine sembra sempre penalizzare i nostri territori, e questa è una cosa che va posta all'attenzione dei politici, perché anche per la storia della Casa della Salute c'è stata una mozione, ma pareva proprio che fossimo destinati a non prenderla neanche più in considerazione questa possibilità, e che probabilmente invece può essere rivista, e potrebbe anche succedere che ci venga concessa. Vediamo un po' gli sviluppi. D'altra parte anche il nostro assessore ci aveva accennato a questo fatto, che si era molto impegnato, per quanto il nostro assessore al sociale Lomi, in un incontro ci aveva aggiornato appunto dell'andamento di questo iter. E niente, cosa dire, per quanto mi riguarda condivido assolutamente la sua mozione e tutto ciò che va a favore dei cittadini, che sia salute, che siano servizi, prestazione, sono sempre pronta a condividerlo, a sottoscriverlo.
Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni, consigliere Gori Ferello.
Sì, il mio intervento ricalca quello della collega che ha parlato precedente e l'intervento del consigliere Canigiani, nel senso che ritengo anch'io che sia doveroso farsi sentire affinché non venga smantellata un'eccellenza che si è venuta a formare in questo servizio del 118 a Pistoia. Credo anch'io, come diceva Canigiani, che sarebbe stato più tempestiva l'approvazione di questa mozione nel periodo subito dopo la presentazione a maggio, anche perché, da quanto si sa, gli sviluppi sono andati avanti in un senso più sfavorevole a noi. Mi sembra che le cose si siano sviluppate da parte dell'assessore regionale e dalla regione contraria alla nostra volontà. Quindi ben venga questa mozione, approvo, condivido i contenuti e quindi il mio voto di approvazione.
Scusate se ho detto dichiarazione di voto, ma insomma sono sempre gli interventi. C'è qualcuno che chiede di intervenire? Consigliere Giacomelli.
Anch'io mi unisco a quanto sono stato preceduto da colleghi capigruppo. Anche noi siamo d'accordo, perché il sindaco e la giunta possono far sentire le ragioni per far rimanere a Pistoia questo centro operativo, che fortunatamente si è sempre comportato in maniera egregia, quindi un'eccellenza, come è stato detto, importante, che spiace poi perdere una, come dire, esperienze maturate in questo modo, e quindi sono d'accordo per fare tutto il possibile, anche se mi fa di capire che purtroppo le questioni sono abbastanza avanti. Direi però, ecco, al tempo stesso che quello di buono che fino ad oggi Pistoia ha rappresentato possa essere preso spunto anche dal centro operativo che sarà messo a Firenze, e che al tempo stesso, diciamo, che tutti coloro che possano intervenire su questa questione facciano in modo che, ovviamente, se tutto andrà a Firenze, che poi le cose continuino a marciare in maniera, non è che se si arriva tardi è lo stesso, basta pagare una penale, non è come in ferrovia su un treno, qui bisogna essere puntuali, precisi, emergenze. Quindi credo che se la cosa prendesse strade diverse, ovviamente la protesta non finisce lì, ma inizia, secondo me, una questione molto importante, che è quella che Pistoia, come tutti gli altri territori, gli altri della Toscana, dove non c'è un centro operativo, siano ben organizzate in modo di non abbassare la qualità ed eccellenza del servizio fino ad oggi avuto. Grazie.
Consigliere Scialdi.
Sì, allora, anche noi siamo a favore di questa mozione, ma vorrei dire anche qualcosina in più. Noi siamo contrari all'idea del Presidente Rossi che vuole riunire in aree vaste questo servizio. Questo servizio, come giustamente ha detto il capogruppo Giacomelli, non è che ha una penale, come giustamente ha detto lui, se si arriva in ritardo o se si fa un piccolo errore. Qui ne va della salute delle persone, ne va spesso della vita delle persone, quindi dal momento che tantissime, parecchie delle unità puntuali, più puntuali sul territorio, erano ben organizzate, funzionavano perché non ne viene fatto un mistero che queste organizzazioni funzionavano così come erano realizzate, riunirle e rifare un altro calderone facendo queste famigerate aree vaste che possono forse, e dico forse, servire per razionalizzare dei costi quando si tratta di raccogliere i rifiuti, che devo dire, posso pensare a questo, ma quando si parla della salute delle persone invece più capillare è, e il servizio più capillare è e meglio è. Quindi noi siamo contrari a quell'idea, e quindi figuriamoci se non siamo contrari a spostare a Firenze una centrale operativa 118 così importante, visto davvero che la nostra di Pistoia era, detto da tutti, un'eccellenza. Quindi siamo a favore nettamente della mozione e vediamo con piacere che tutto questo Consiglio voterà a favore a questa mozione.
Bene, il proponente chiede di intervenire. Allora metto in votazione. Prego, consigliere Canigiani.
Una parola per rallegrarmi della condivisione di questa mozione, visto che le occasioni anche di trovarsi su un documento tutti insieme non sono molto frequenti, è il compiacimento da parte nostra, del gruppo PDL, di aver proposto una cosa condivisa. Grazie a tutti.
Bene, metto in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, mozione presentata in data 18/5/2013, protocollo 21.410 dal gruppo consigliare PDL ed avente ad oggetto centrale operative 118 di Aravasta. Chi è favorevole? Approvata all'unanimità. Punto numero 5. Mozione presentata in data 28/5/2013, protocollo numero 23.660 dal gruppo consiliare PDL ed avente ad oggetto costituzione di un comitato di controllo sull'impianto di incenerimento di Montale, con funzioni consultive e di proposta verso l'amministrazione e di informazione verso i cittadini. Illustra il consigliere Canigiani.
Quando si parla dell'inceneritore di Montale, l'argomento è sempre in voga, perché è un argomento che non ci permette mai di esaurire il dibattito, anche perché magari periodicamente vi sono eventi e vicende che lo riportano in auge. Anche questa è una mozione che avevamo preparato prima dell'interruzione estiva, ed è una mozione che vuol portare alla discussione di questo Consiglio Comunale la proposta di costituire un comitato di controllo sull'impianto di incenerimento, per l'appunto, di Montale. Comitato di controllo che, per quanto ne so, ad esempio nel Comune di Montale già esiste e comunque delibera che è già stata presa da quell'amministrazione comunale. In sostanza, in questi ultimi anni troppo spesso la scarsa informazione sulle vicende dell'inceneritore di Montale hanno creato diffidenza, hanno creato anche paura nella nostra cittadinanza. Da questo siamo partiti per fare una riflessione ampia e per dire, se il problema è la scarsa informazione, se il problema è questa lontananza dell'impianto di incenerimento dai cittadini, che poi ne sono i proprietari, perché ricordiamolo sempre, le due società, CIS SPA e CIS SRL, sono società che fanno capo alle tre amministrazioni comunali della Piana, che sono Agliana, Montale, ma soprattutto Quarrata, che ne detiene la metà della proprietà. E allora, se questo inceneritore, come è del resto è giusto che sia, crea diffidenza nella popolazione, perché non avvicinare la popolazione all'inceneritore? Perché non dar vita quindi a dei comitati all'interno dei quali siedono sia i liberi cittadini che le forze politiche, in un regolamento che poi eventualmente si vedrà, che andrà studiato nelle apposite commissioni, per avere più informazione, per partecipare di più alle scelte che il comitato di amministrazione di CIS porta avanti, per conoscere anche tutta la questione legata all'incenerimento dei rifiuti. Tanto più in una fase come quella attuale, in cui proprio in questi giorni, lo sapete bene, l'avete letto su tutti i giornali, la questione del CIS legata alla tassa TARES e quindi anche a tutta la vicenda dell'inceneritore che da anni dovrebbe essere a calare come monte di produzione dei rifiuti, invece cresce. Tutta questa vicenda è all'attenzione della comunità, forse è proprio il momento giusto per valutare anche la nascita di questo comitato di controllo. E credo, per come l'abbiamo immaginato, che sarebbe anche una cosa piuttosto semplice, una cosa senza gettone, quindi sicuramente a costo zero per l'amministrazione di Quarrata. Immaginiamo un comitato dove ci sono dei cittadini eletti, ripeto, secondo un criterio che andremo a stabilire insieme nelle apposite commissioni, e dove vi sono rappresentanti del Consiglio Comunale, della parte della maggioranza e della parte dell'opposizione, con funzioni di controllo, comitato che può accedere all'impianto, che può promuovere iniziative di informative in favore dei cittadini per far conoscere meglio, ripeto, anche i procedimenti, il processo di incenerimento, che cosa creano, cosa liberano nell'aria, perché purtroppo se noi escludiamo la benemerita attività dei comitati civici di Quarrata, che ogni tanto fanno qualche seminario, qualche dibattito pubblico e ci spiegano la natura delle polveri, le correnti che queste polveri percorrono, dove ricadono, se non ci fossero loro nessuno saprebbe niente. E purtroppo però nella zona intorno all'inceneritore di Montale sempre più crescono le forme tumorali, sempre più ci sono malattie legate in qualche maniera all'attività di quello che forse potremmo cominciare a definire anche un mostro, perché andatelo a dire poi alle persone che si ammalano di tumore, che stanno nel giro di 2-3 chilometri, in un raggio di 2-3 chilometri da questo inceneritore, se quello non è per loro un mostro. Questo comitato andrebbe a rapportarsi anche direttamente con l'ASL e con l'ARPAT, quindi non avrebbe più ci sarebbe più il filtro dell'amministrazione comunale, ma un comitato quindi che interloquisce direttamente con gli organi preposti al controllo. Quindi questo è un po' il senso della nostra proposta stasera, e sulla quale chiedo il dibattito e il voto di quest'Aula. Grazie.
Grazie consigliere Canigiani. La parola ai consiglieri comunali. Vi ricordo che il regolamento prevede interventi per ciascun consigliere per un massimo di 3 minuti. Chi chiede di intervenire? Ci sono interventi da parte dei gruppi? Consigliere Cervo Anna. Scusa, non hai acceso il microfono.
Vero, scusate. Dunque, la mozione riguarda la costituzione di un comitato di controllo sull'impianto di incenerimento di Montale, con funzioni consultive e di proposta verso l'amministrazione e di informazione verso i cittadini. Il titolo è molto bello. Con tutta la stima che io ho per il consigliere Canigiani, ho bisogno però di fare una riflessione qui. Io credo che negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di molti comitati che hanno lavorato, hanno fatto un lavoro eccellente, ma lo hanno fatto perché la politica era assente e latitante dalla scena. In qualche modo i comitati si sono dovuti sostituire alla politica. Per cui noi dobbiamo tanto a questi comitati che hanno tenuto alto l'attenzione della politica verso problematiche che spesso sono state sottovalutate. Per quanto riguarda, ne abbiamo qui anche dei componenti presenti, mi riferisco al Manetti e al suo collega, che dobbiamo ringraziare perché non hanno mai smesso di tenere alta l'attenzione su questioni che sono di fondamentale importanza per il nostro territorio. Però dobbiamo anche ricordarci che la politica, alcuni temi sono propri e soltanto della politica, e questo delegittimare la funzione della politica e dei politici non fa bene, non giova alla politica. Noi dobbiamo richiamare la politica a svolgere il proprio ruolo e la propria funzione. E tutto quello che viene descritto all'interno di questa mozione, per esempio, ne leggo alcuni punti: importante la partecipazione della cittadinanza, è importante che la cittadinanza possa conoscere meglio le problematiche, un comitato di controllo misto costituito da cittadini e consiglieri, l'accesso facilitato e trasparente ai dati e i contatti con l'ARPAT e con l'ASL, è un'informazione trasparente. In questa mozione io ritrovo la necessità e l'urgenza di un percorso di partecipazione condiviso, un percorso di partecipazione che all'interno del programma elettorale del nostro sindaco è descritto e previsto, e che aveva preso il via tempo fa con degli incontri che poi non hanno avuto seguito sul territorio, ma dei quali ci parleranno poi, immagino, il nostro assessore referente alla partecipazione. Però devo essere anche onesta. Io credo che dal momento che si chiede la costituzione di un comitato di controllo con cittadini e consiglieri, si dice anche che di questi consiglieri democraticamente eletti dai cittadini e che sono qui seduti a rappresentarli non ci si fida abbastanza. Per cui non riteniamo che questi consiglieri possano svolgere la loro funzione in modo adeguato, tanto che abbiamo necessità di chiedere l'istituzione di un comitato. Io credo invece che bisogna ricominciare a svolgere la funzione di ciascuno in modo appropriato e ripristinare naturalmente, oltre che i contatti con il territorio e con i cittadini. La trasparenza, la partecipazione va pretesa e sono descritte anche, come accennavo prima, negli impegni assunti da questo esecutivo. Ma non possiamo tutte le volte pensare che c'è qualcosa che non ci torna, che non ci piace, di istituire un comitato di controllo, perché ne perderemmo anche il senso e il controllo del problema. Noi dobbiamo invece richiedere ai nostri politici e ai nostri consiglieri eletti che ci rendano conto, attraverso un percorso di partecipazione, di trasparenza, di tutto quello che i cittadini hanno interesse che gli venga reso conto. In questo caso del CIS e dell'inceneritore, ma così credo di qualsiasi altra problematica. Io ritengo personalmente che i comitati hanno svolto e svolgono una funzione, ripeto, importantissima, ma devono a questo punto richiamare la politica ai propri doveri e anche i propri rappresentanti. Se noi dovessimo continuare ad istituire comitati di controllo, abbiamo dichiarato la resa della politica e dei rappresentanti eletti. Grazie.
Grazie consigliere Cerbo. Altri interventi? Consigliere Cialdi.
A me mi sembrava che la consigliere Cerbo fosse partita bene. Poi però ha deviato un po' nel percorso. Io non mi ritengo un consigliere così onnisciente soltanto per il fatto che sono stato votato. Io ho l'orgoglio di dire che se potessi far parte di un comitato nel quale ci sono dei cittadini che magari conoscono determinate particolarità del problema molto più di me, io ben vengano, anzi, mi vorrei chiedere questo al consigliere Cerbo: la politica, fosse stato solo per la politica, probabilmente a quest'ora la centrale Repower sarebbe stata attiva, o quantomeno i progetti in ballo già in corso. Per merito di cittadini che si sono dati da fare, hanno fatto confusione, hanno fatto un macello, anche la politica ha dovuto rivedere le proprie scelte, perché non mi direte mica e la politica non aveva scelto, avevano scelto tutti. La politica ha fatto un passo indietro, per forza, di un gruppo di persone che sono state tutte praticamente, che non volevano questa centrale. Quindi cosa voglio dire con questo? Che la proposta di creare un comitato riguardo un problema che è particolare, perché l'inceneritore, io vorrei che questo comitato non ci fosse, perché non ce ne fosse la necessità, perché non vorrei l'inceneritore, quindi se non c'è l'inceneritore non c'è bisogno nemmeno del comitato, ma dal momento che c'è, dal momento che crea problemi e che dovrà essere portato alla naturale morte, questo inceneritore, bisogna accompagnarlo, e se si accompagna tutti insieme, politica e cittadini insieme, credo si faccia un servizio alla cittadinanza, migliore di quello che si può fare facendo tutto da consiglieri comunali, che è giusto che facciano quello che devono fare perché eletti democraticamente, ma che se hanno un supporto anche dalla gente che può avere delle particolarità e delle particolari particolari competenze in questo campo, credo che sia
molto molto utile, sicché noi siamo ovviamente a favore di questa mozione.
Grazie consigliere Scialdi, ci sono altri interventi?
Sì.
Consigliere Giacomelli.
Allora, noi il gruppo del Partito Democratico è contrario a istituire un comitato di controllo sull'impianto. E per quale la ragione? Perché riteniamo che nessuno, intanto, con il rifiuto di ciò vuole nascondersi, nel senso che vuole coprire o che vuole in qualche maniera fare da stampella a qualcuno, a qualcosa, ammesso che sia possibile o che sia, non credo. Noi riteniamo che le cose che esistono, se poi fino a oggi purtroppo non sono state sufficienti o, no, o per nostra anche pigrizia o perché evidentemente chi ci aveva preceduto fino a oggi pensavano che non ne fosse necessario, noi riteniamo che il Consiglio Comunale prima, in primo ordine, penso che possa e debba e fare, e le commissioni, quelle preposte per queste cose, siano sufficienti e quindi diciamo che possiamo utilizzare questi strumenti ogni qualvolta noi lo vogliamo. Per quanto riguarda invece, diciamo, è stato, come dire, richiamato qui nella mozione tutta una serie di cose che sono anche importanti, perché si parla di un termovalorizzatore, quindi è evidente che purtroppo se fosse solo il mostro il termovalorizzatore, probabilmente purtroppo di mostri che causano questioni non belle purtroppo per la salute dei cittadini non è solo il termovalorizzatore, anzi insieme. Questo non dico che possa essere anche questo una causa, nessuno lo dice, però qui si entrerebbe in un campo dove bisognerebbe incominciare allora a rifarsi, se è nato prima l'uovo o la gallina, se i rifiuti devono rimanere in terra, se si devono portare via, come si fa lo smaltimento, se i rifiuti si può produrre meno rifiuti, quindi si entra in un campo talmente grande che purtroppo non si risolve né in un giorno né in un anno. Io ritengo che anche dal punto di vista, è stato detto qui, la trasparenza sui dati di emissioni, di inquinamento, anche qui noi abbiamo gli organi di controllo che anche per loro natura sono preposte a questo e questo ci devono dare a noi garanzia. Non possiamo affidarsi con persone senz'altro competenti che si risolve un problema. Noi dobbiamo avvalerci di quello che abbiamo, di quello che gli enti, le istituzioni ci danno con gli strumenti che noi abbiamo. Poi possiamo, l'11 ci sarà un consiglio aperto con il CIS, che ringrazio il sindaco e il presidente che ha convocato questa occasione, e anzi io farei una proposta con sia il CIS che con su, come dire, proposta del Canigiani, non ne voglio arrogare l'iniziativa, perché sono stato così consultato, diciamo che io direi di fare due appuntamenti annuali con il CIS e con Publiacqua, sono diciamo i fornitori di servizio più grandi, con cui una volta l'anno dobbiamo incontrarsi, loro devono venire, fra tre giorni devono essere, ci sarà il presidente, ci sarà il management della società, quindi gli amministratori, dove tutti i cittadini, i comitati potranno fare tutto quello, le domande che credano di fare, in modo da, come dire, tutto quello che sarà da informarsi. Poi noi consiglieri comunali dobbiamo in qualche maniera farsi carico, evidentemente se è necessario, ma sarà senz'altro necessario, di fare tutti quei controlli, e io mi spingo ancora un po' più avanti, in occasione anche del momento di bilancio, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivi, di vedere se come sono state l'operatività annuale, e al tempo stesso anche in questione di previsione di evidentemente dare degli indirizzi che poi questi dovrebbero anche essere rispettati. Quindi il Partito Democratico, il gruppo, è disponibile, non è disponibile al comitato di controllo, ma è disponibile per qualsiasi verifica, per qualsiasi controllo, per qualsiasi cosa si ritenga di fare. Ripeto, spero che, ma credo sia possibile farlo, istituzionalizzare un incontro pubblico con il CIS e in Consiglio Comunale, perché questo prenda quell'aspetto che sia un momento particolare in cui i cittadini e il Consiglio Comunale insieme alla Giunta e il Sindaco incontra il CIS e al tempo stesso possa incontrare anche Publiacqua perché ogni venga così verificato, approfondito, dove anche questo è un aspetto importante della vita dell'uomo, perché viene fornita acqua potabile, e anche su questo, come qualche volta, come un mese fa, un mese e mezzo fa, è stato, non dico messo in discussione, ma insomma è stato reso noto alcuni dati che metterebbero anche questo. Ecco, quindi diciamo che possiamo, ecco, al tempo stesso, ecco, noi la vediamo così e voteremo contro a questa mozione.
Grazie consigliere Giacomelli. Altri interventi? Consigliere Gori Fiorello?
Sì, visto, sì, mi corre l'obbligo fare alcune considerazioni su, più che sulla mozione, su quello che abbiamo lasciato qui nella mozione precedente il 18 giugno sull'impianto di incenerimento. Io non so se questa mozione, che era stata presentata a maggio, forse a giugno, quando abbiamo discusso l'altra dell'inserimento di un rappresentante dei comuni di Agliana, Quarato e Montale nel direttivo ATO, era più pertinente allora. Dico questo perché credo che nei mesi che sono passati, e forse anche nei sei mesi precedenti, si sta giocando il destino del nostro inceneritore per i prossimi 25 anni. Questo perché è da tempo che, secondo la legge regionale, non ricordo quale, ma per una direttiva anche di indirizzo generale della legge nazionale, e la raccolta e il sistema di smaltimento dei rifiuti dovranno andare a ambiti territoriali. E quindi nei mesi passati si sono prese delle decisioni importantissime per quanto riguarda il futuro sia della raccolta dei nostri comuni, soprattutto del quale il nostro fa parte del lato centro, siamo 70 comuni e 3 province, Firenze, Prato e Pistoia, Dico, non so se questo comitato poteva servire a qualcosa, certamente oggi non potrà servire, ma serviva soprattutto una decisione, una scelta delle nostre tre amministrazioni, scelte che in gran parte sono state già fatte, come quella importantissima che è stata quella portata avanti, mi sembra d'accordo, anche se nella seduta del 28 giugno tutti d'accordo non erano, però d'accordo portata avanti dai nostri sindaci, dalle nostre amministrazioni che hanno un controllo completo e totale pubblico sulla gestione del CISSE, diciamo portata avanti, che è quello di estromettere il nostro inceneritore dall'ambito, cioè dalla gestione del nuovo, del futuro gestore di ambito, cioè quello che andrà a giudicarsi l'organo o l'impresa che andrà a giudicarsi la raccolta e il trattamento dei rifiuti per i prossimi 24 anni, non è che siano tre giorni, per i prossimi 24 anni avrà a disposizione una serie di impianti, ma non avrà, per volontà delle nostre amministrazioni che qui rappresentiamo, la disponibilità piena, la disponibilità piena dell'inceneritore di Montale. Questa è una scelta voluta dalla nostra amministrazione. Vedremo in futuro se la scelta è quella giusta, se ritiene o le scelte però vanno fatte. Non è che ci si può mettere a ragionare, a convocare, a dire, a criticare, però quando c'è da scegliere bisogna scegliere. Questa è stata una scelta, penso, importante, decisiva, che sarà per il futuro prossimo. I prossimi 20 anni della gestione del nostro inceneritore passerà da questo. Dico questo perché le cose stanno così, perché siamo andati da un piano provinciale che prevedeva un aumento della capacità di trattamento, di smaltimento dei rifiuti da parte del nostro inceneritore. Siamo passati di recente, nell'ultimo mese, sono atti di oggi, di ora, che riguarderanno il futuro, siamo passati, diciamo, all'approvazione di un piano d'ambito che non prevede l'ampliamento della potenzialità di smaltimento del nostro inceneritore. Siamo entrati a far parte, siamo parte, diciamo, di un bando di gara che non ci vede partecipi come impianto di incenerimento in quegli impianti da gestire da parte del futuro gestore dei rifiuti. Abbiamo soltanto assicurato una convenzione obbligatoria per il nuovo gestore per quanto riguarda lo smaltimento di 20.000 tonnellate l'anno di rifiuto indifferenziato. Non abbiamo però un impegno specifico per quanto riguarda i rifiuti che i cosiddetti combustibile secondario, cioè il CSS, che ci consente di bruciare altri 20.000 tonnellate e con quel bruciare ricavare anche un utile che ci consente l'ammortamento dell'investimento fatto. Ad oggi siamo l'unico impianto che produce energia elettrica, l'unico termovalorizzatore in funzione. Il piano prevede anche la costruzione di altri due. Ci sono ancora, si sente perplessità su questo, però diciamo che una scelta importante è stata fatta. Io credo che si dovesse fare anche la scelta, perché in questo momento quella scelta che era quella di andare a stabilire una data di fine della vita di questo inceneritore. Una data di fine, come nel piano d'ambito ci sono per altri impianti nella nostra provincia, credo che si potesse inserire anche per il nostro inceneritore. Non l'abbiamo fatto, non so se si potrà fare oggi, andremo però in seguito a far parte di un ambito territoriale nel quale i nostri tre comuni non rappresenteranno più del 4% di tutto il controllo della nostra raccolta. Oggi però siamo al controllo totale di questo. Chiudo dicendo che non so se questo comitato di controllo servirà, perché ormai credo che ci vogliono scelte decise degli amministratori e non consultazione da parte di comitati. Grazie.
Grazie. Grazie consigliere. La parola al sindaco Mazzanti.
Sì, buonasera. Ora su questa mozione io, fra l'altro, che dire, intervengo perché credo, condivido quello che è stato detto da parte dei gruppi di maggioranza e mi sembra che la richiesta che ha fatto il capogruppo del Partito Democratico sia una richiesta da dover dar seguito. Il Comune di Quarnata partecipa come altre amministrazioni comunali ad avere delle quote nelle aziende pubbliche. In CIS il Comune di Quarnata ha il 48%, non ha la maggioranza, e quindi credo che sia giusto che queste aziende vengano nel nostro Consiglio Comunale a rispondere a quelle che sono le domande dei consiglieri comunali o a quelle che sono le domande dei cittadini sulla gestione aziendale e sulla gestione degli impianti nel caso di CIS. Io ora, come dire, io rivendico un pochino il ruolo della politica, perché credo che ognuno ci si debba interessare del bene pubblico ed ognuno lo deve fare nei propri ruoli. Io, siccome sono un illuso sognatore, credo che la politica debba essere la politica con la P maiuscola e quindi anche in questo caso si deve assumere le responsabilità delle proprie scelte. Poi, quando ci sono le scadenze, gli elettori giudicheranno il politico di turno se ha fatto bene il lavoro per cui è stato demandato oppure se lo ha fatto male, lo mandano a casa e lo sostituiscono con un altro. I comitati hanno un ruolo importante nella nostra vita democratica e lo devono svolgere. Credo che lo stiano svolgendo con gli stimoli, con le richieste che fanno, ma credo che noi, vivendo in una realtà e in una democrazia dove il ruolo delle scelte è in questo momento della politica, quindi dei consiglieri comunali, delle giunte, dei sindaci, credo che si debba rispettare il nostro ruolo. Poi, fra l'altro, voglio dire, i consiglieri comunali tutti hanno libero accesso alle aziende nelle quali noi siamo compartecipi, per cui anche a CIS, a CIS SPA, a CIS SRL. Il mostro di cui, come dire, si usano aggettivi forse un pochino colorati per chiedere qualche titolo sui giornali, ma credo che sia un impianto che dà le dovute garanzie, credo che sia un impianto che viene monitorato e credo che sia un impianto che rispetta tutte quelle che sono le normative vigenti. Come ben sapete, sia perché ne abbiamo parlato in questa sede, sia perché ci sono coinvolti più partiti politici e più amministrazioni nella vita gestionale di CIS, quindi sapete benissimo come si muove, diciamo, la conferenza dei sindaci per la gestione dell'azienda e dell'impianto. Quindi io con questo accolgo la proposta del capogruppo del Partito Democratico e rivendico alla politica, rivendico anche su me stesso, quelle responsabilità che i cittadini di Quarnata mi hanno dato, che voglio portare avanti nel mio mandato amministrativo, e a fine mandato saranno i cittadini a giudicare se ho svolto questo ruolo nel modo migliore oppure non l'ho fatto bene ed è giusto che mi sostituiscano.
Prima di dare la parola al proponente, cioè al consigliere Cangiani, cercando di riassumere la proposta del, se ho capito bene, la proposta del consigliere Giacomelli, capogruppo Giacomelli, e l'impegno del sindaco, cioè di avere due consigli comunali l'anno, no? Appunto il CIS è già arrivato, diciamo uno sui temi dei servizi relativi all'acqua, legati al pubblico acqua, e uno dei servizi relativi ai rifiuti, giusto? Questo è.
Posso un attimo?
Sì, sì.
Ma quella di pubblico acqua è la proposta di Canigiani, ormai eravamo qui, si è parlato insieme oggi, ma cioè, voglio essere corretto, cioè, non è quando lui me la propose, ecco, mi venne in mente questa cosa che se ne parlò a luglio, poi oggi è la prima occasione che ci siamo rivisti, però premetto, io voglio essere corretto fino a... quindi, per me, ecco, in quell'occasione lì mi venne in mente questa cosa e ora nel parlare mi è venuto, ma insomma io non sono di quelli che dice prima Pio, sicché per me solo vi voglio riaffermare questa cosa.
Bene, senza rivendicare paternità, ecco, mi sembra l'impegno, siccome non è un emendamento scritto, ma un impegno comunque, no? E mi pare tutti siamo consapevoli e d'accordo che stasera, al di là dell'esito della mozione, siamo tutti, mi pare di aver capito, d'accordo per quanto riguarda l'istituzione di due consigli comunali aperti, cioè mettere a confronto l'amministrazione e le amministrazioni dei servizi con i cittadini. Questo è quanto si stabilisce. La parola al proponente Canigiani, consigliere Canigiani.
Mi fa piacere che la proposta abbia comunque fatto nascere un dibattito sull'opportunità o meno di dare più o meno forza ai tanti comitati che anche sul nostro territorio si battono per cause diverse. Noi rimaniamo dell'opinione che in questo caso, poiché l'inceneritore è e rimane comunque una vicenda del tutto particolare, in questo caso dar vita a un comitato misto di controllo non sia una privazione o comunque uno sminuire l'attività delle amministrazioni pubbliche, in questo caso della nostra, ma vediamo questa innovazione come un coinvolgimento della popolazione nella direzione della partecipazione di cui sempre si parla e poi ogni volta che c'è l'occasione magari svicoliamo. E oltretutto vediamo anche la cosa in senso positivo, perché un comitato del genere aiuterebbe noi stessi a fare ancora meglio. Quindi credo nel primato della politica, se no non mi impegnavo in queste attività, in questo tipo di servizio ai cittadini. Quindi credo nel primato della politica. Credo anche che chi è votato dai cittadini a rappresentarli in un consiglio comunale abbia delle responsabilità, su questo sindaco mi trova d'accordo. Altro è proporre un comitato dove si genera maggiore trasparenza, dove si genera maggior coinvolgimento anche magari nelle stesse scelte che poi comunque facciamo. Il caso emblematico riferito nell'esposizione di Scialdi, ma quello deve far riflettere. Se non ci fosse stato questo sommovimento popolare, la politica aveva già deciso. E il caso della Repower credo che debba fare storia, ci debba fare riflettere. In quella situazione, in quel momento invece, i cittadini attraverso comitati che certo non erano misti politica cittadini, ma erano comitati spontanei nati dalla popolazione, in quel caso questi comitati hanno fatto fare un passo indietro alla politica. Forse, ammettiamolo, se no saremmo presuntuosi, una volta nella vita forse qualcuno ha sbagliato anche delle scelte. Ben vengano quindi questi comitati se hanno la funzione di aiutarci a svolgere meglio il nostro compito. Perché badate bene, stiamo in carica 5 anni e mi rivolgo soprattutto a chi è in maggioranza e dire, beh sì, se poi ho fatto male non mi rivoteranno, non è una grande consolazione, perché se nel frattempo in questi 5 anni sono state prese scelte, in alcuni casi posso dirlo anche sciagurate, come poteva essere quella della Repower, certamente che poi non ti rivotano, ma intanto la Repower dopo l'hai sul territorio, quindi io l'avrei vista in un'ottica diversa. Prendo atto che per la partecipazione popolare qui a Quarrata dobbiamo percorrere ancora sentieri completamente nuovi, perché se ne parla tantissimo, ma dopo un anno e mezzo che siamo in carica io ancora di questa partecipazione non ho visto niente di concreto. Quindi noi ovviamente siamo favorevoli, così fu anche la dichiarazione di voto, e poi diamoci appuntamento alla prossima occasione. Grazie.
Grazie consigliere Canigiani. Metto in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno, mozione presentata in data 28/5/2013, protocollo 23.660, dal gruppo consigliare PDL, ed avente ad oggetto costituzione di un comitato di controllo sull'impianto di incenerimento di Montale, con funzioni consultive e di proposta verso l'amministrazione e di informazione verso i cittadini. Chi è favorevole? Contrari? La mozione è respinta. Vota a favore il gruppo consigliare PDL, Unione di Centro. Contrari Partito Democratico, lista per Quarrata Mazzanti Sindaco e gruppo misto. Punto numero 6. Interrogazione presentata in data 27/2013, protocollo 31.341 dal gruppo consigliare PDL ed avente ad oggetto costi e risultati del progetto Abitare l'Arte. La parola al consigliere Canigiani.
Verso la metà di luglio una determina uscita sul sito del Comune nel Labo Pretorio e poi un successivo articolo sul quotidiano La Nazione e anche sul quotidiano Il Tirreno ha portato a conoscenza i cittadini di una variazione, così si chiama, variazione nel piano dei costi del famoso progetto Abitare l'Arte. E questo progetto credo che meriti un passaggio anche qui di nuovo in Consiglio Comunale, con una serie di domande che poi vorrò formulare all'amministrazione che ci governa. Dico merita un passaggio perché se ne cominciò a parlare, pensate, nel 2009. Oggi siamo nel 2013, presto arriverà anche il 2014, quindi insomma è qualche tempo che se ne parla. Nel 2009 per l'appunto si cominciò a parlare di un progetto, quindi era per addirittura la precedente amministrazione, quella guidata da Sabrina Sergio Gori, un progetto che in qualche maniera potesse fare da incubatore, così si dice, si usano sempre questi termini un po' particolari in modo che la gente meno capisce e meglio è, che potesse fare da incubatore per nuove imprese da avviare sui mercati internazionali e nazionali nel settore del mobile. Per questo progetto, sul tavolo l'amministrazione comunale mise, poi a via via riconfermato, complessivamente 300.000 euro, se non vado errato, quindi i vecchi 600, forse piace di più, 600 milioni di euro, di lire, scusate, 600 milioni di lire, forse abbiamo ormai perso la dimestichezza con le lire, ma dire 300.000 euro oggi non fa più molta presa, dire 600 milioni di lire forse a qualcuno che le lire le spendeva qualcosa dice ancora. E nel tempo, dal 2009 in qua, è stato un fiorire di incontri pubblici per presentare questo incubatore che appunto è stato chiamato Abitare l'Arte, e la cosa per certi versi anche condivisibile è stata quella di farne la sede presso la Villa La Magia, se non altro si è creato un po' un momento di attrazione verso la nostra villa sulla quale tanto spendiamo e che poi spesso, insomma, fino ad oggi non è che sia stata sfruttata al meglio. Ora è vero, è diventata villa dell'UNESCO e per quanto vi vado poi a dire, adesso vediamo se questa cosa è compatibile con questa nuova condizione della nostra Villa La Magia. A luglio cos'è successo? Che di nuovo siamo tornati sul progetto Abitare l'Arte, perché dovete sapere che la società di Poggi Bonzi, quindi sono soldi che da Quarrata vanno a Poggi Bonzi in buona parte, che gestisce questo progetto, che nel 2009 si aggiudicò il progetto, l'incarico di assistere, diciamo, queste aziende, ha preteso questa azienda di sostituire gli infissi di Villa La Magia, laddove in quelle stanze viene ospitato la segreteria del progetto e credo ci siano diverse stanze dove anche i progettisti si riuniscono, queste aziende hanno modo di lavorare, ha preteso di mettere una porta con accesso digitale, se ricordo bene, quindi un qualcosa di blindato, come se dovessimo custodire chissà quali segreti, e quindi in questo io presumo, stravolgendo anche quelle che sono gli infissi storici di Villa La Magia, patrimonio dell'UNESCO. E allora io dico, 30.000 euro o giù di là di porte con accesso con smart card e impronta digitale, erano necessari? E poi a questo punto mi viene anche da chiedere all'amministrazione comunale, ma dal 2009 a questa parte, che cosa è stato prodotto con questo progetto, se non più tardi del 27 maggio scorso ancora si chiedeva da parte dell'amministrazione comunale un incontro pubblico con gli stakeholders locali, altro termine un po' particolare che sta a significare coinvolgiamo un po' tutti, amministrazioni pubbliche, che ne so, associazioni di categoria, banche. Quindi se ancora si cerca di motivare il tessuto economico della nostra piana, vuol dire che questo progetto Abitare l'Arte dal 2009 a oggi deve aver prodotto poco, se no invece di motivare le associazioni locali di categoria forse si presentava qualche risultato. E allora stasera sono a chiedere quante sono le aziende incubate al momento, che risultati hanno ottenuto fino ad oggi le attività svolte presso la Magia, e poi una cosa forse tutta mia e una curiosità, ma se questa, che cosa è stato eccepito eventualmente dalla Soprintendenza ai Beni Culturali a fronte dello stravolgimento di una parte degli infissi di Villa La Magia in conseguenza dell'installazione di questa porta. Ultima nota, forse è il caso anche di riconsiderare questo genere di attività quando la CNA, non lo dico io, dice la CNA settore mobili, lo dicono il 23 aprile, ho qui una pagina del Tirreno, dopo la Fiera di Milano un eminente dirigente della CNA dice comuni, più aiuti diretti alle imprese, smettiamola con tutti questi progetti che non portano a niente e disperdono i soldi pubblici. Non l'ho detto io. Quindi chiedo risposte a queste domande da parte dell'amministrazione comunale. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali? Se non ci sono interventi, la parola all'assessore Lomi.
Sì, buonasera di nuovo, ringrazio il consigliere Canigiani per questa interrogazione perché ci offre la possibilità di presentare appunto come richiesto i primi risultati e dare spiegazioni anche in relazione alle altre richieste che sono state poste. Dunque, come sapete, questa amministrazione appena si è insediata ha trovato un contratto da onorare che era legato al trasferimento di risorse economiche da parte della regione toscana al comune di Quarrata, che in questo contratto venivano trasferite al CSM. Quindi il comune di Quarrata, ci siamo trovati a gestire una situazione per cui il CSM diventava gestore di questo incubatore con le risorse che venivano poc'anzi ricordate da Canigiani per lo sviluppo dell'attività di incubazione per 3 anni. Partendo da questo dato di fatto, noi abbiamo utilizzato i primi mesi di tempo, perché così ci è sembrato utile e anche opportuno per capire, conoscere, approfondire, verificare, perché 300.000 euro sono tanti soldi. Quindi se la Regione Toscana aveva deciso di investire 300.000 euro in questo incubatore, significava che c'era un progetto dettagliato, un progetto articolato, e quindi noi che ci eravamo insediati da poco abbiamo voluto anche comprendere più da vicino quello che diciamo i nostri predecessori si erano impegnati a fare. Abbiamo scoperto che il progetto è interessante, che il progetto ha anche dei rilievi diciamo importanti dal punto di vista sperimentale, e quindi insieme ai gestori, insieme alla Regione Toscana, insieme alle associazioni di categoria che devo dire hanno sempre accompagnato questo percorso e non soltanto in alcune occasioni, abbiamo deciso di dare seguito al percorso con alcuni aggiustamenti, per così dire, che abbiamo realizzato un corso d'opera. Uno degli aggiustamenti più importanti, vorrei ricordare, è stato quello di sostanzialmente ridurre a una cifra esigua la quota che le aziende incubate devono trasferire a CSM per poter svolgere questa esperienza, che era una cifra molto alta secondo noi, e quindi è stata ridotta di oltre il 50%. Questo ha permesso, alla scadenza del bando per andare a trovare le aziende interessate, di avere 9 domande a fronte di 6 posti disponibili. Quindi noi siamo partiti circa un anno fa con queste aziende che hanno partecipato a questo bando, hanno vinto questo bando, e quindi è circa un anno che sono dentro all'incubatore per fare la loro esperienza aziendale. Dunque le aziende, ripeto, erano 9, ora quelle che si stanno incubando sono 6, seppure una per motivi di natura personale e non di natura, diciamo, aziendale, progettuale, è stata costretta a ritirarsi, tant'è che insomma ci sono altre aziende pronte a subentrare, e quindi abbiamo proceduto nello sviluppo dei loro programmi e delle loro azioni. Le persone che attualmente sono coinvolte sono 11, quindi queste aziende in questo momento sono 5, ci sono 11 addetti che sono i responsabili di queste aziende, 10 delle quali sono giovani, alcuni hanno anche titoli, specializzazioni, molte di queste provengono dal nostro territorio e hanno scelto di provare, tentare a costruire la loro azienda facendosi aiutare da questo progetto e quindi investendo risorse ed energie in questa esperienza. Le 5 aziende sostanzialmente, come sapete, si occupano di progettazione legata al design di prodotto, alla comunicazione, alla grafica, all'allestimento, e offrono servizi di natura consulenziale, operano nella prototipia e operano anche nella progettazione di lampade a LED innovative per quanto concerne la forma e l'utilizzo. Quindi, come vedete, svariano, no? E quindi sono in grado anche di realizzare prodotti e servizi di vana natura. L'obiettivo rimane, così come il progetto prevedeva, anche alla fine di questa esperienza, di dotare il nostro territorio di aziende che siano in grado, oltre che di produrre dei manufatti, anche di poter offrire dei servizi eventualmente richiesti dalle aziende del nostro territorio che abbiano bisogno in questi campi di potenziare ad esempio l'aspetto del marketing, della comunicazione, eccetera. Quindi in questa fase siamo ancora in una fase di crescita e di sviluppo. Mi preme anche ricordare, per esempio, che una di queste aziende è stata riconosciuta anche da un progetto che la nostra diocesi sta portando avanti, che è Policoro, come un'azienda molto importante, tant'è che appunto anche la diocesi di Pistoia ha coinvolto questa azienda che si sta incubando alla Magia come azienda sperimentale appunto nel campo della comunicazione. I risultati fin qui ottenuti a fronte dell'investimento programmato. Allora, i primi mesi naturalmente sono serviti alle aziende per conoscersi, perché uno degli obiettivi è anche che quelli che sono dentro all'incubatore possano realizzare tra loro una rete importante, quindi una rete che offre servizi complementari tra loro. Passata questa fase, c'è stato un ulteriore passaggio che ha coinvolto l'amministrazione, che ha coinvolto, come ricordava il consigliere Canigiani, le associazioni di categoria, ma non per chiedere alle associazioni di categoria un aiuto, ma perché le associazioni di categoria hanno sottoscritto, hanno formalizzato degli accordi, sono loro che hanno promosso sostanzialmente anche l'incubatore, quindi loro hanno chiesto di poter stare dentro a questo percorso. Non è stata quella l'unica occasione, abbiamo incontrato spesso le associazioni di categoria, le stiamo continuando ad incontrare perché è appunto nella fase progettuale un progetto che sarà il primo risultato dell'incubatore, che probabilmente i nostri cittadini e le nostre aziende potranno vedere realizzato poi nel mese di novembre, e che nell'idea degli organizzatori dovrebbe coinvolgere tutte le attività, gran parte delle attività commerciali del nostro territorio per un weekend. Quindi questo è uno dei primi risultati, ancora non posso anticiparvi perché il progetto è in fieri, però diciamo che questo è uno dei primi risultati di cui presto vedremo la nascita. Per quanto riguarda poi il parere di UNESCO e Sovrintendenza rispetto all'installazione di questa porta, dunque la competenza naturalmente non è dell'UNESCO, come è facile immaginare, è della Sovrintendenza. La Sovrintendenza, con un parere che è il 10.611 del 19 maggio 2011, ha approvato lo stralcio, il progetto stralcio di Abitare l'Arte, che prevedeva anche l'installazione di queste porte di sicurezza, perché non solo ci sono, come vi ho detto, delle aziende che stanno realizzando anche dei prototipi, che sono comunque dei prodotti abbastanza preziosi e che loro lasciano lì incustoditi alla Magia, ma con queste risorse della Regione Toscana sono stati acquistati anche degli strumenti che sono lì presso l'incubatore e che sono di proprietà del Comune, a disposizione però dell'incubatore fino alla fine dell'esperienza, tipo un plotter, tipo altri strumenti importanti che hanno un valore economico importante e significativo. Quindi, così come era previsto dal progetto approvato dalla Sovrintendenza, nel piano stralcio, quindi 30.000 euro di cui parlava Canigiani, come sa e come ha letto, non c'è soltanto il portoncino, ci sono la sistemazione di altre porte. C'era il problema, per esempio, che le porte non si possono chiudere dentro alla villa, e allora c'era da trovare delle soluzioni, perché naturalmente ogni azienda che porta dentro i propri prodotti, i propri prototipi, i propri studi, voleva anche un pochino di riservatezza rispetto a questi documenti. Ma tutto questo non è stato fatto, diciamo, estemporaneamente, è stato fatto perché nel 2011 è stato approvato questo piano stralcio, c'erano queste risorse a disposizione e quindi sono risorse per gli investimenti. Altro è i soldi di cui parlava Canigiani, che sono serviti per la gestione, ma su quello ribadisco che il Comune di Quarrata ha preso solo atto, diciamo, del trasferimento da parte della Regione Toscana, che ha finanziato un progetto che è quello dell'incubatore di Abitare l'Arte del Comune di Quarrata. Quindi, ricapitolando, mi auguro presto di potervi presentare anche questa iniziativa, che sarà il primo prodotto, ecco, dell'incubatore. E devo dire che le associazioni di categoria stanno accompagnando, dopo una prima fase di scetticismo, incluso la CNA, devo dire con serietà e con responsabilità, il percorso di queste giovani aziende. Vi ripeto che anche altri soggetti del nostro territorio sono attenti a questo tipo di esigenza, e devo dire complessivamente, insomma, che i primi risultati si cominciano a vedere. Loro, le aziende, sono sostanzialmente e positivamente, diciamo, impegnate nello sviluppo del loro business plan e delle loro attività progettuali. Le cose stanno andando. Chiaramente si va anche per tentativi. Loro hanno presentato questo progetto, è un progetto molto ambizioso. Appena ci saranno magari degli elementi un pochino più concreti, lo presenteremo in consiglio alla cittadinanza, in maniera che possa davvero diventare un'occasione per il nostro manifatturiero, ma in modo particolare, diciamo, per i nostri commercianti di mobili. Grazie.
Grazie, Assessore Lomi. La risposta è esaustiva, giusto? Se vuole intervenire, prego, consigliere Canigiani.
Io ringrazio per la risposta, che come sempre l'OMI è molto preciso ed esaustivo. Certamente torno a dire che è un progetto che va seguito, perché sono tanti i soldi che sono stati messi lì, e vorrei che lei però, assessore, non cadesse nell'errore che viene fatto spesso in questa stanza. Perché quando sono soldi che vengono dalla Regione o dalla Comunità Europea, sono comunque sempre soldi dei cittadini, e sono comunque sempre soldi che, spesi in un modo o spesi in un altro, possono fare la differenza. Quindi non è perché se 300.000 euro vengono da un fondo della Regione, beh, tutto sommato, insomma, si possono mettere su un progetto con leggerezza. Dobbiamo pensare a quello che si fa e poi rendere conto ai cittadini. L'occasione quindi di rifare un punto anche su questa iniziativa controversa c'è stata stasera e la seguiremo nel tempo, visto che comunque non finisce qui, ma se ho capito bene ce n'è per altri 2 anni. Grazie.
Grazie a voi. Bene, passiamo al punto numero 7. Mozione presentata in data 22/8/2013, protocollo numero 34.868, dai gruppi consiliari Partito Democratico, Gruppo Misto, Lista per Quarrata ed avente ad oggetto l'eliminazione della maggiorazione statale inclusa nella TARES per il ritorno alla TIA. Il proponente... Prego. Aspetti un attimo. Sì, ovviamente lei distribuisca l'emendamento. Prima si illustra la mozione, no? Si procede alla discussione della mozione, poi si discute gli emendamenti, si votano gli emendamenti e poi qualora se è modificata la mozione si vota o la mozione modificata o la mozione con il testo integrale. No. Come l'ha lasciata? Ah. Bene, chi illustra la mozione? Consigliere Innocenti Lisa.
Allora, buonasera. Questa mozione diciamo che nasce per dare una risposta e un chiarimento anche per rispetto a questo tema è stato ampiamente discusso e dibattuto anche nei mesi scorsi. In particolare nel mese di luglio mi ricordo ci sono state diverse riunioni, è nato un comitato e il succo della questione era questo aumento di 30 centesimi al metro quadro derivante dall'imposizione della TARES. La TARES, lo voglio ricordare, è un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che è stata istituita dal governo Monti nel 2011 ed è dell'ennesima imposizione da parte dello Stato di una tassa che chiama i comuni ad applicare, diciamo. Questa mozione diciamo che nasce anche da alcune considerazioni che abbiamo fatto e ci è sembrato ingiusto anche dato il momento di grave crisi economica che stiamo vivendo, ci sembra ingiusto questo aggravio ulteriore di spese nelle tasche dei cittadini. E quindi noi con questa mozione si vorrebbe cercare quantomeno di farci portavoce di un problema che riguarda tutti e di portarlo avanti. E in particolar modo noi chiediamo che questa maggiorazione di 30 centesimi al metro quadro venga abolita. E quindi con questa mozione si impegna il sindaco e la giunta affinché si facciano portatori presso il governo della richiesta di tornare al regime precedente per la gestione di tasse e tariffe relative ai rifiuti urbani e che la presente mozione sia trasmessa all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI, e ai parlamentari eletti nella circoscrizione toscana. E spero comunque che altri comuni si facciano promotori di mozioni come questa in modo tale da farci sentire più numerosi. Grazie.
Bene. Avvenuta la presentazione da parte dei proponenti, proporrei per una discussione e un confronto tra i gruppi una sospensione di 5 minuti del Consiglio Comunale. Grazie. Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale e a questo punto do la parola ai presentatari dell'emendamento, illustrando l'emendamento. Chi interviene? Consigliere Canigiani.
Anche noi è evidente che siamo stati sensibili, anzi di più, alla sollevazione popolare che si è registrata nelle ultime settimane contro una tassa che certamente facevamo tutti a meno di dover pagare, tanto più in un periodo così difficile come quello che sta attraversando la nostra economia, le nostre famiglie, il nostro tessuto economico locale. E anche se tardivamente, ma abbiamo accolto con favore un segno che è arrivato dai gruppi di maggioranza. E quindi abbiamo letto con favore, dicevo, la mozione per l'eliminazione della maggiorazione statale inclusa nella TARES e per il ritorno alla TIA, cosa più che condivisibile, anche perché se bene non abbia un ritorno immediato, l'approvazione di una mozione del genere comincia anche a livello nazionale a dare un segno che forse questa politica governativa è andata oltre un certo limite per il quale la gente peraltro non è più disposta a pagare passivamente. Ma ci siamo anche detti un'altra cosa, valutando un po' il regolamento che avevamo approvato negli scorsi mesi, perché non dare invece un segnale concreto e immediato a quanti hanno sottoscritto a Quarrata la petizione popolare per una TARES più equa? E perché non portare questo risultato già mercoledì sera di fronte al pubblico che si prevede sarà piuttosto numeroso in occasione del Consiglio Comunale aperto? Ed ecco che allora vogliamo dare il nostro contributo per arricchire e secondo noi migliorare questa mozione, prevedendo anche di cancellare quell'addizionale del 5% che è prevista a carico di chi la tassa la paga per coprire il rischio di insolvenza che sappiamo purtroppo esiste, è presente e che spesso non fa quadrare i conti, perché si prevede in questo 2013 per la sola Quarrata una copertura dei costi che si aggira, se non ricordo male, intorno ai 5 milioni di euro, quindi insomma, fatti due conti, è prevedibile che ci sia una tassa evasa per 250 mila euro. Con questa addizionale il regolamento intendeva evidentemente pararsi, coprirsi, però non ci sembra assolutamente giusto che siano i cittadini onesti che già pagano a dover pagare anche per chi non paga. Sarebbe come dire, non lo so, si potrebbero fare infiniti esempi: mandi il bambino alla scuola materna, la retta mensile costa, che ne so, 50 euro, ma me ne dai 60 perché qualcuno non pagherà. Oppure vai al bar, prendi un caffè, costa un euro, dammi 1,10 euro perché quell'altro prima di te è scappato e non l'ha pagato. Cioè, mi sembra una cosa che onestamente, concettualmente, non quadra un granché. Ed ecco che allora proponiamo la cancellazione di questa maggiorazione, perché potremmo veramente dare un segnale importante alla cittadinanza, perché è quello che si può fare. Inutile andare a cercare cose che sono belle concettualmente ma che non producono ritorni, perché vai a dire all'ANCI e al governo nazionale toglieteci lo 0,30 di addizionale. Bene, magari lo dicessero tutti, però non credo che Quarrata determinerà un cambiamento simile nelle leggi dello Stato. E allora io, che sono persona che cerco nel mio modesto piccolo di essere comunque concreto e immediato, mi permetto insieme al Verini di proporre questa miglioria alla mozione che avete presentato e la metto alla discussione di questo consesso comunale, con la speranza che possa essere accolta e che in un secondo momento, quindi entro il pagamento della prossima rata, si possa già dare una buona notizia ai cittadini di Quarrata. Poi vediamo, magari in una commissione potremmo procedere anche con il contributo dell'opposizione a un riassestamento del bilancio per trovare le risorse da altra parte per coprire questi 250 mila euro che evidentemente non verrebbero più da questa addizionale. Grazie.
Grazie consigliere, prima di
aprire una discussione, sia giusto dare la parola all'assessore del bilancio, anche se il regolamento prevederebbe la parola a gruppi, ma lo prendete come intervento, ecco, soltanto un chiarimento anche tecnico di questa proposta di emendamento. Consigliere, assessore Musumeci.
Sì, buonasera a tutti. Intervengo per un chiarimento e per un riesame di quella che in effetti è questa nuova tassa che gli ultimi governi ci hanno, più precisamente il governo Monti ci ha regalato prima di cessare la sua attività e che dobbiamo, purtroppo abbiamo fatto un regolamento e che dobbiamo attuare. Come ho già ripetuto tante volte, la TARES è un tributo che ha sostituito la TIA e come la TIA si calcola secondo il cosiddetto metodo normalizzato, che era già della tariffa. Come la TIA, la TARES deve coprire il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e dell'intero piano economico e finanziario del gestore. La TARES è composta da una componente rifiuti e da una componente impropriamente chiamata servizi indivisibili. Questa parte si sostanzia esclusivamente in una maggiorazione di 30 centesimi per metro quadrato della superficie tassata e interamente trattenuta dallo Stato, quindi noi non abbiamo nessun tipo di introito da questi 30 centesimi al metro quadro. Se la materia tributaria della nuova imposizione risolve l'annoso problema dell'assoggettamento dell'IVA, è impossibile per il Comune evitare che i cittadini si vedano aumentare la bolletta per la maggiorazione statale. La paghiamo a prescindere dalle nostre scelte e determina un aumento rispetto a quello che pagavamo in ragione di TIA. E ancora una volta ai cittadini e alle aziende toccherà pagare di più senza ricevere in cambio nuovi servizi. Il centralismo degli ultimi governi che sta a monte di questa sciagurata decisione lo si nota anche nel sistema di pagamento. Come per gli altri tributi, si versa direttamente nelle casse dello Stato, che poi con i suoi tempi li riversa al Comune, che però nel frattempo ha già pagato il proprio gestore per il servizio svolto e quindi capite bene le difficoltà dell'ente a garantire il pagamento di tali somme per tutelare il buon funzionamento del servizio a garanzia della salute dei cittadini e al mantenimento dei posti di lavoro degli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Come tutti sapete, la prima rata della tassa l'abbiamo pagata a luglio, noi il CIS come Comune lo paghiamo da gennaio per il servizio che ci svolge per lo smaltimento, per le raccolte e lo smaltimento dei rifiuti. Come detto all'inizio del mio intervento, la TARES deve coprire il 100% dei costi del servizio e del piano economico del gestore. Con l'introduzione della tassa, la copertura di tali costi non è più a carico del gestore, ma è a carico dell'ente. E per la TIA i costi da coprire con la tassa e con la TARES i costi da coprire sono costi di gestione, costi di spazzamento, costi di raccolta e trasporto, costi di trattamento e smaltimento, costi di gestione e raccolta differenziata, da novembre entrerà in funzione anche nel nostro comune, ammortamenti e costi amministrativi e costi generali di gestione. E costi comuni diversi, di cui fa parte anche il Fondo Svalutazione Crediti, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiede di includere, perché se chiaramente l'amministrazione si trova un gettito non versato dai cittadini, deve far fronte con il proprio bilancio. Quindi ci troveremo con uno sbilanciamento al 31 dicembre del nostro bilancio, che come diceva il nostro Bonciottoli, che faceva già parte del Consiglio Comunale, per noi purtroppo deve fare sempre zero. Quindi non è che possiamo dire allo Stato non abbiamo i soldi alla Corte dei Conti perché i cittadini non ce l'hanno versato. Il Fondo di Valutazione Crediti non è altro che la previsione fatta dall'amministrazione dei crediti inesigibili, ovvero noi nel 2005, 2006, 2007 e 2009 il conto totale dei versamenti non effettuati dopo gli accertamenti e dopo il recupero fatto dall'azienda CIS ammonta al 5%. È su questa base che noi abbiamo deciso di introdurre questo fondo svalutazione crediti. Non è che l'amministrazione una mattina ha voluto tassare in maniera ancora più forte i cittadini, ma è derivato da un calcolo algebrico fatto dai nostri uffici sui dati che ci ha fornito il CIS degli anni che siamo già andati a recuperare. E questo 5% è quello, il credito inesigibile, che non riusciamo a recuperare. Non è il credito iniziale che i cittadini, cioè il gettito che non ci fanno i cittadini all'inizio del primo diciamo, alla scadenza della tariffa, della riscossione del tributo è il 30%. Dopo aver fatto tutti i passaggi possibili per recuperare il credito, arriviamo a un credito finale del 5%, e questo l'abbiamo messo a copertura e a garanzia di tutti i cittadini per una certezza di bilancio, non certamente per andare a vessare i nostri cittadini. Tale copertura va attuata nell'esercizio di competenza, non è che noi la possiamo fare l'anno prossimo se quest'anno i cittadini non ci versano un gettito. Questo lo dovevamo fare in quest'annata e quindi abbiamo previsto questa percentuale. Per contro, eventuali successive recuperi di credito, cioè se i cittadini in quest'annata ci versassero per intero tutta la tassa, i 287.000 euro che accantoniamo e che teniamo come fondo svalutazione crediti, verrebbero riversati nell'esercizio e nel piano economico finanziario del CIS dell'anno prossimo e quindi detratti da quella che è la spesa. Quindi per noi non sono sicuramente, nemmeno per i cittadini quadrati, un costo, ma è solamente un fondo di garanzia. L'auspicio è che tutti i cittadini paghino la tassa che devono pagare e quindi questo 5% l'anno prossimo lo porteremo in detrazione a quello che sarà il costo del piano economico finanziario. Grazie.
Grazie Assessore Musumeci. Ci sono interventi da parte dei gruppi sull'emendamento proposto dal Popolo delle Libertà? Si può fare anche in generale, non è che può decidere lei se fare soltanto sull'emendamento oppure sia sull'emendamento che sulla mozione. Sarebbe più saggio farlo sull'emendamento che sulla mozione. Io, se si applica il regolamento, si discute l'emendamento, poi si discute la mozione, ma niente ci vuole, vieta con un senso di responsabilità di farlo per entrambi. La votazione sicuramente è separata, ma la discussione può essere fatta, visto che comunque l'argomento è uguale, non è che si discute due cose diverse. Chi chiede di intervenire? Consigliere Giacomelli, vi ricordo che il tempo per l'emendamento sono 2 minuti e 3 sono per la proposta di mozione, se lo fate per entrambi sono 5 minuti di tempo. Cercate di rispettarli, ecco, grazie.
Allora, il tempo parte per l'emendamento, il tempo da considerare per l'emendamento. Il gruppo del Partito Democratico ha letto attentamente, diciamo, l'emendamento proposto da parte dei gruppi consiliari PDL e UDC. Ah, no, scusa, PDL. No, non volevo miscolare il diavolo e l'acqua santa, mi fa senso. No, ma infatti stavo guardando dov'era il gruppo, non lo trovavo. Ma ormai ero partito, sicché. Ecco, diciamo, per le ragioni esposte dall'assessore, riguardo soprattutto le ragioni dell'addizionale del 5% a copertura del rischio insolvenza. Riteniamo che quest'anno questa opportunità, che si potrebbe giustamente anche per, diciamo, abbassare in qualche maniera quello che è il tributo, però riteniamo che per quest'anno non ci siano gli spazi sufficienti per poter accogliere questo emendamento. E ovviamente è stato bene spiegato dall'assessore che se nel corso degli anni, nel corso di quest'anno, come spero, i cittadini tutti faranno il proprio dovere, questo sarà detratto, sarà tirato indietro. Poi ovviamente direi che il dibattito più generale, più attinente, al di là dell'importanza anche di questa sera, ovviamente ci riserviamo per il prossimo Consiglio Comunale, quello è il Consiglio Comunale aperto l'11, perché intendiamo in qualche maniera cercare di trovare delle soluzioni, anche perché se oggi intervenissimo sul 5%, io francamente credo che non si risolva il problema a nessuno, perché il problema rimane tutto lì, perché il costo è tutto lì, rimane, cioè si parla di qualche centinaia importanti di euro, ma non risolve il problema, perché il prossimo anno che pagava 15 ne pagherà 13, che pagava 2.000 pagherà 1.800, ma gli importi saranno sempre importanti, saranno sempre. Quindi noi riteniamo che si debba in qualche maniera, finché noi decideremo anche su questa cosa, perché una volta che sarà adottato, che l'ATO prenderà mano, che prenderà posizione, credo che anche i comuni avranno meno voce in capitolo. Quindi, per le ragioni detto prima, noi non accogliamo l'emendamento.
Grazie consigliere. Giacomelli, la parola al consigliere Cervo Anna.
Dunque, bisogna fare subito, vorrei sgombrare il campo da ogni equivoco. Non è che prima che consiglieri comunali siamo cittadini, e come cittadini ci scoccia tanto pagare il tributo perché pesa sulle nostre economie familiari. Però bisogna anche essere onesti fino in fondo e dire che questo contributo del 5% destinato al fondo di garanzia è stato dibattuto a lungo, e perché queste perplessità le abbiamo poste anche noi che facciamo parte della maggioranza all'interno delle nostre riunioni, e la risposta che ci è stata data dall'assessore Musumeci è esattamente quello che abbiamo ascoltato ora. Quindi io non amo strumentalizzare e cavalcare le situazioni, ma amo essere molto chiara e corretta. Non è cambiato nulla dall'ultima volta in cui abbiamo votato il bilancio. Se non c'era allora la possibilità, non c'è neanche ora di poter fare a meno di questo fondo garanzia, anche perché questo fondo garanzia è stato calcolato tenendo conto degli ultimi 5 anni in cui si sono avuti delle insolvenze. L'augurio è che si possa arrivare ad avere cittadini che pagano tutti, in modo che quelli che hanno sempre pagato non si eviti di pagare per quelli che non l'hanno fatto. Ma questo è un augurio che vale per tutti i cittadini italiani, che purtroppo devono pagare tasse sempre per chi non paga tanto, che il livello di fiscalità è arrivato proprio per questo motivo a livelli insopportabili. Io credo allora che si debba fare un altro discorso, onestamente. Non è possibile accogliere un emendamento di questo genere che avrei voluto accogliere volentieri, perché ne sarei stata beneficiaria come tutti gli altri cittadini, ma bisogna essere onesti e dire che non è possibile, perché la situazione ad oggi è questa, e qualora si dovesse verificare che tutti pagheranno il tributo, allora sì, si potrà pensare ad una detrazione che aveva indicato l'assessore. Però una cosa possiamo chiederla: che si proceda davvero definitivamente ad individuare un sistema per far sì che tutti pagano, perché un servizio che viene erogato alle persone deve essere pagato da tutti coloro che ne usufruiscono, perché non è più possibile che la fiscalità venga sopportata e diluita di coloro che non pagano su altri che pagano. Non è giusto, non è etico, non è corretto, non è neanche il momento, perché la crisi ha costretto tutti a fare conti con un'amara realtà. Io chiedo quindi questo, che si proceda ad individuare meccanismi e strumenti per in qualche modo pervenire all'accertamento di coloro che evadono da questa responsabilità. Grazie.
Grazie consigliere Cerbo. Consigliere Golfiorello, ho lasciato per ultimo, era stato il primo a chiedere la parola, scusa.
Sì. Dunque, in generale su, per quanto riguarda l'applicazione della TARES e l'oggetto dell'emendamento e anche la nostra mozione, diciamo, voglio dire una cosa che la intendo dire chiara, che ho già detto anche l'altra volta. Quando si parla, non mi sembra corretto di sentire in quest'Aula che gli onesti pagano per i disonesti. Questo credo che sia intanto un discorso da sfatare per chi ha l'obbligo e il dovere di amministrare una comunità. Gli onesti devono pagare, cioè pagano per la sua onestà, pagano per la sua fedeltà fiscale, come ho detto l'altra volta quando abbiamo approvato il regolamento sulla TARES. E quello che si va a accantonare oggi come svalutazione del credito, come diceva l'assessore, non è altro che quel fondo di garanzia che ci consente di rispettare una norma che ci dice che nel piano economico e finanziario della TARES dobbiamo arrivare anno per anno ad un bilancio, ad un conto zero, cioè tanto le uscite e tanto le entrate. Sulla quantità, sulla congruità dell'uscita, cioè della richiesta del CISO, del gestore o di quello che sarà il nuovo gestore dal 2014, dal 2015 al 2038, possiamo discutere di quello che è e che sarà il quantum e la congruità di quello. Ma sulle regole di come il piano economico e finanziario deve essere formato, credo che ci sono le regole, ci sono e va formata in questa cosa. Ma ha detto questo, e non mi sembra quindi serio e onesto dire che chi è fedele fiscalmente, cioè chi paga, paga anche perché, per chi non vuol pagare. Perché tocca a noi, tocca all'amministrazione, chiaramente e senza indugi andare a fare quello che gli si dà, quello strumento, a applicare quello strumento che si è approvato come regolamento TARES. Se è un'imposta che deve essere pagata, bisogna pagarla. Non è che possiamo tergiversare sul fatto che oggi a fine novembre, o comunque non lo so quando, con i mezzi che ci sono, a dicembre comunque sapremo chi non ha pagato. Non è che possiamo aspettare per mandare l'ingiunzione. Chi pagherà il ritardo da dicembre pagherà quello che è scritto nel nostro regolamento, pagherà gli interessi, la maggiorazione del 30%, pagherà gli interessi. Pagherà quelle che sono le sanzioni che sono previste da un atto di indirizzo della norma generale, ma da un atto votato dal Consiglio Comunale. Quindi noi non possiamo oggi andare a togliere per un'imposizione, diciamo, contabile o fiscale o di legge, che è quella che ci impone di fare un piano economico finanziario che è risultato da zero. Ma possiamo impegnarci da subito, e questo lo vorrei anche sentire dopo, nei nostri amministratori, impegnarsi da subito perché noi si dia un input subito, se lo fa il CIS, se lo fa quel comitato che è stato istituito per l'evasione e antievasione fra i tre comuni di Agliana, Quarata e Montale, che lo faccia subito perché si arrivi alla formazione del bilancio del 2014 con un dato certo, che anche se tutti non sarà, ci sarà un'inesigibilità, cioè ci saranno dei crediti che non saranno esigibili, però con i recuperi che si sono fatti, comprensivi di interessi, comprensivi di sanzione, dovremo andare a fare un piano economico per il 2014 che ci dovrebbe consentire sicuramente di togliere quel 5% che oggi abbiamo inserito, perché è un fondo di garanzia, però anche un fondo di riequilibrio, di esigibilità del credito, che ci deve consentire tempestivamente, non come si è stato fatto fino ad ora, per l'ICI o per l'IMU o per altri tributi, che si va ad incassare dopo 5 anni quello che il contribuente non onesto non paga. Questo è un impegno che però che possiamo prendere, lo possiamo prendere da subito, lo possiamo prendere questa sera, possiamo dare una dichiarazione di intento e di forza di far capire alla gente che chi non paga, cioè chi paga, paga per sé, non paga per i disonesti. Chi paga, paga per sé. Questo penso che sia da dire chiaro, forte e da far capire a tutti. L'altra cosa che credo che ho detto anche l'altra volta, è quella della base imponibile. Una verifica credo sia opportuna in tempi brevi con il CIS, con chi l'ufficio tributi, con chi si incaricherà, con l'istituzione che si è fatto, debba essere una verifica fatta sulla base imponibile. Se si dà per certo, come do per certo, che il CIS ha dei costi che sono quelli di un bilancio, perché c'è un consiglio di amministrazione, perché ci sono esperti, perché ci sono tecnici, perché ci sono quelli che formano il bilancio e sottoscrivono i bilanci del CIS e di quello che è il costo, tanto se è così alto, però può darsi che ci sia una base imponibile che non è venuta fuori del tutto. Allora preoccupiamoci, anche qui un impegno lo possiamo prendere fin da subito per andare a fare una verifica che di quei dati, come ho detto l'altra volta, lo ripeto fino alla noia, quei dati che sono la base, il database, i metri quadri imponibili per il nostro comune, debbano essere verificati a campione, per intero, non lo so come, ma debbano essere verificati per vedere se effettivamente quei dati, quella base imponibile del CIS, oggi è veritiero o ha delle falle o delle evasioni. L'ultima cosa che devo dire, l'aveva accennato nel prima, lo ridico, oggi siamo qui a discutere sulla TARES, domani lo sappiamo, si chiamerà in un altro modo, non lo so, ritorneremo sicuramente, dovremo ridiscutere di assestamento di bilancio, di tutte queste cose, perché mi sembra che le cose non sono ferme per quanto riguarda il governo centrale, quindi prevedo, non lo so se è una previsione, comunque sicuramente le cose non sono ferme, andremo a... L'altra cosa che invece, mentre noi discutiamo, e siamo ancora, si ritorna sempre a quello che dicevo prima, qui si discute a livello di Quarrà, Tagliana, Montale, CIS, di quello sarà costo, però da un'altra parte si è già approvato un nuovo regolamento TARES, si è già fatto una proposta, un nuovo regolamento TARES, si è già fatto i costi di una gestione globale di 3 province, di 70 comuni, che verrà a ricascare se la tassa rimarrà, la TARES, non so come si chiamerà, però dico, nel mentre che noi siamo qui a discutere se questa tassa, se questo CIS, se questo impianto funziona, da altre parti si stanno prendendo decisioni che i nostri amministratori seguiranno, stanno seguendo, che però si stanno prendendo decisioni che probabilmente risulteranno anche difformi da quello che fa. Per quanto specificatamente, mi pare che si sia capito, per quanto specificatamente nell'emendamento, credo che non sia possibile accogliere oggi, ma è possibile impegnarsi per quei tre concetti che ho detto e quindi recupero immediato prima del bilancio, verifica il database della base imponibile e interessamento per quanto riguarda il nuovo regolamento che si sta formando all'interno del lato di Toscana Centro. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Sì, se consigliere Cialdi può intervenire? No, facevo per far intervenire tutti i gruppi e poi magari se vuole intervenire anche l'altro gruppo proponente lo può fare. Consigliere Cialdi.
Emendamenti e mozione. Io ho una proposta e una richiesta da fare al Partito Democratico che ritiri questa mozione. Non solo al Partito Democratico, ma a tutti i proponenti che sono tutta la maggioranza. Io dico, il 29 aprile, quando fu votato le date, dovevamo votare le date di scadenza delle bollette, io fui tacciato di demagogia e populismo perché mi provai a chiedere a questo Consiglio che, siccome si riteneva tutti che questa tassa fosse una tassa iniqua e sbagliata completamente, come lo è e come tutti ora si è visto che lo è, perché mette insieme mele con pere, una cosa incredibile, fui tacciato di demagogia e di populismo perché mi provai a chiedere, proviamo per una volta a non votare nulla, e qualcuno da quei banchi mi disse che era da 20 anni che facevo questa, che ero su questi un pochino meno in realtà, ma non avevo ancora capito nulla probabilmente. Allora io mi chiedo, quanti di voi hanno letto la petizione che sta girando per Quarrata in questi giorni, magari qualcuno di voi l'ha avuto modo anche di leggerla, magari qualcuno l'ha anche firmata se la condivideva. È una domanda, c'è qualcuno che l'ha letta tra di voi? Bene. Allora mi domando, con quale arroganza vi permettete di inserire la prima richiesta che questa petizione porta, a firma di già da di più di 2000 persone, che chiedono la stessa identica cosa che chiedete voi, e la chiedete due giorni prima di un consiglio comunale, richiesto diciamo a furor di popolo, perché è vero che lo convoca il sindaco, non poteva essere diversamente, ma richiesto a furor di popolo, per piacere sindaco, richiesto a furor di popolo perché la petizione, sindaco per piacere parlo io, poi quando tocca a lei parla lei, io le dico che è richiesto a furor di popolo perché c'era in corso una petizione con più di 2000 firme in pochissimi giorni, nel mese d'agosto, nella petizione nella quale veniva richiesto quello che ora voi proponete, cioè di invitare il sindaco a farsi promotore della cancellazione di questa tassa ridicola, e questo siamo tutti d'accordo sia ridicola. Io dico anche un'altra cosa, e quindi vi chiedo, fate un atto di coraggio e dite ci siamo sbagliati, effettivamente non è farina del nostro sacco, quindi non ne vogliamo prendere la paternità, perché a me mi sembra, una volta di più, che la maggioranza voglia mettere il cappello su cose pensate e fatte da altri. Questo è il primo punto. Il secondo punto è, si vede il dito ma non si vede la luna, si guarda il dito ma non si vede la luna. Il problema non è i 30 centesimi, o meglio, è il problema anche quello, perché è un problema e grosso, ma il problema oltre ai 30 centesimi a metro che andranno allo Stato e che sono un in più rispetto alla TIA dell'anno scorso, il problema è che noi non abbiamo mai letto i piani finanziari del CIS, li avete votati, li avete, perché io non li ho mai votati, li avete sempre votati acriticamente, non avete mai verificato che questo CIS dal 2002 al 2013 ha aumentato i suoi costi del 180,85%, è questo il problema. È questo il problema. Nessuno di voi si è chiesto com'è possibile che il CIS abbia aumentato e che le bollette, quindi dovendo coprire il 100% del costo, siano lievitate del 180,85%. E non lo dico su basi, sentito dire. Queste sono le mie bollette, le mie, di casa mia, dal 2002 al 2013. E questi sono i prezzi che io ho pagato sulla mia pelle, ma come tutti i cittadini hanno pagato sulla loro pelle. E dico anche questo, io l'anno scorso a casa mia pagavo 378 euro, quest'anno andrò a pagare 447 euro, c'è un aumento del 43,23%, e non ho contato che ho la compostiera e che quindi mi viene dato un leggero ma minimo detrazione. E non ho contato i 30 centesimi perché non ce li ho voluti mettere, non ce li ho messi. Ho fatto soltanto il conto delle due rate che mi sono arrivate, sommandoci l'ultima che prevedo sia simile, uguale almeno come costo. Quindi dico 43%, ma siamo fuori del mondo. Voi avete approvato il piano finanziario del CIS che prevedeva questi costi. Non vi siete mai posti il problema di come mai tutti gli anni questo CIS ci chiede soldi maggiori? Probabilmente perché siete compartecipi delle scelte del CIS, o meglio, voi avete fatto le scelte che il CIS attua. Noi si pagano i mutui sull'ampliamento dell'inceneritore, poi con una schizofrenia si cambia completamente sistema e non si va più con l'incenerimento ma si va con porta a porta, quindi si spende ad ampliare l'inceneritore, si spende ad ampliare l'impianto, si fa tutta un'altra diversa strutturazione del servizio e poi si cambia, si ribaltona a 360 gradi e si va a comprare i piccoli cassonetti per la plastica, per la carta e quant'altro. Si cambia completamente, quindi si comprano i mezzi che servono per andare a fare porta a porta, Ma chi paga tutto questo? Noi, tutti, voi, noi, tutti noi. Questi sono tutti frutti marci di scelte sbagliate, di cui vi dovete assumere la responsabilità. E quindi vi invito per la ennesima volta a ritirare questo punto all'ordine del giorno e fare in modo di ripresentarlo tutto assieme una volta che abbiamo letto e visto la petizione, magari anche sulla scorta delle risposte che ci darà il CIS mercoledì. Grazie.
Grazie consigliere Scialdi. Aveva chiesto di intervenire il consigliere Berini. Prego.
Buonasera a tutti e intanto mi scuso del ritardo. Presidente, mi scuso ma ero impegnato che non potevo fare altrimenti. Il PD stasera ha presentato una mozione copiando un documento che circola della Notares. Il PDL ha presentato un emendamento copiando un documento che gira della Notares. Allora, i comitati sono utili, sono importanti, sono necessari. Non come veniva detto qualche tempo fa, qualche mezz'ora fa, che i comitati non servono a niente e che il comune e le commissioni da solo servono a gestire la politica. Perché vedi il caso Repower, vedi il caso lo stesso inceneritore di Quarrata, Montale Alliana, raddoppiato nel 2009 e ridotto ora all'uso nel 2012 a causa dei comitati civili che si sono scagliati contro questa iniziativa, vuol dire che allora i comitati e il popolo serve. Forse una maggiore partecipazione non farebbe male a questa amministrazione, perché la partecipazione tira fuori tanti cervelli, tante idee di tanta popolazione che sta in tanti angoli che tante volte non si può né misurare né valutare. Allora, dare la colpa al governo della Tares, è l'ora di farla finita perché non sa niente. Il governo mette tante tasse, la Tares, l'Imus, tutte le tasse le mette il governo e le tasse vanno pagate. Il problema non è la Tares del governo e il problema non è lo 0,30 o il 5%. Il problema sono le politiche che ha fatto Quarrata. Mi sembra che il Scialdi ora l'ha detto proprio bene, 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 quindi è inutile tornarci sopra. Però due cose sole e sarò breve. Il Comune non vuole vessare chi non paga la Tares e mette il 5% e vessa chi paga la Tares e chi paga le tasse. E questo non mi sembra che non vada bene. O si vessa tutti o non si vessa nessuno. Secondo, se la base imponibile della tassa fosse inferiore, la tassa sarebbe più bassa. È solo questo. Basterebbe avere una base imponibile inferiore e non ci sarebbe bisogno di fare tutti questi discorsi. E questo da che cosa dipende? Riflettiamoci un pochino sopra. Grazie.
Bene, se non ci sono altri interventi... Se non ci sono altri interventi, si mette in votazione l'emendamento. Ci sono altri interventi? Bene. Allora, metto in votazione l'emendamento. Proposta di modifica alla mozione presentata in data 23/8/2013, protocollo 34.868, oggetto, mozione per l'eliminazione della maggiorazione statale e dell'addizionale del 5% a copertura del rischio insolvenza, incluse nel regolamento Tares dal Comune di Quarrata e per il ritorno alla TIA. Premesso che alla tariffa si applica una maggiorazione pari allo 0,30 per metro quadrato, sia riservata allo Stato e che detta tariffa si applica anche un addizionale del 5% a copertura del rischio di insolvenza. Con la presente mozione, gruppi consiliari di maggioranza propongono al Consiglio Comunale di esprimere... Qui c'è scritto di maggioranza, io leggo quello che c'è scritto.
scusa, leggo. Di esprimere attraverso un voto per fare propria la richiesta dell'eliminazione delle due maggiorazioni, anzidette, incluse nella TARES, e di tornare quindi a regime TIA. Si impegnano il Sindaco e la Giunta affinché 1. Si facciano portatori presso il Governo della richiesta di tornare al regime precedente per la gestione di tasse e di tariffe relativi ai rifiuti urbani. 2. Abroghino da subito l'addizionale del 5% prevista al regolamento TARES solo per i contribuenti di qua rata, a copertura dell'insolvenza già a far data della scadenza della prossima rata. 3. La presente mozione sia trasmessa all'Associazione Nazionale dei Comuni ANCI e ai parlamentari eletti nella circoscrizione toscana. Mi sembra che rispetto alla mozione ci sia il punto 2 diverso, no? Perché gli altri... Ah. Bene. Niente, metto in votazione la mozione, l'emendamento alla mozione presentata dai gruppi di maggioranza. Chi è favorevole? Contrari? Emendamento respinto, voto a favore PDL, Unione di Centro, voto contrario del Partito Democratico, lista per Quarrata e gruppo misto. Se ci sono, prima di passare alla votazione della mozione presentata dai gruppi di maggioranza, se ci sono degli interventi per chi non l'avesse fatto da parte dei gruppi, o comunque sia, che ho già detto precedentemente, ci sarebbe stato spazio per un intervento da parte della Giunta del Sindaco. 2 minuti, Pirello. Consigliere Gori. Ah.
No, io mi preme dire una cosa rispetto a quello che ha detto il Cialdi, perché per l'onestà di chi ci sta anche a sentire, che debba avere una cosa. Lui dice che da l'anno scorso per la sua abitazione l'imposta dei rifiuti, oggi TARES e ieri TIA, è aumentata del 43%. Gli altri rifaccio i conti, perché questo, no, io non voglio fare i tuoi conti, però questo è un dato che non è vero. Bisogna che io lo dica, perché l'aumento, e qui se ne rivendica, come sempre il Sindaco ha rivendicato, ma i gruppi di maggioranza hanno rivendicato, che il nostro aumento, e ci sono le delibere, ci sono gli impegni, l'aumento è stato del 9% più il 5% per l'abitazione, è stato del 9% più il 5% per quello che era la svalutazione crediti. Se codesta se codesti conti ti tornano così, vuol dire che c'è stata una variazione o di superficie o di residenza o di altre cose, perché non può essere che è codesta maniera, perché i dati e le delibere del Comune parlano che questi sono gli aumenti per le abitazioni, non ci sono altri aumenti, non si faccia passare gli aumenti del 40% dell'abitazione, perché non è vero, è un dato non vero, i numeri non si imbrogliano, i numeri sono lì, e il dato... ma non mi importa che te lo faccia vedere, ma non è un dato vero, ci sono le delibere. Io non è che voglio venire a discutere sull'imposta di casa tua o di casa di un altro, il dato, ci sono le delibere, gli aumenti sono questi. Per quanto riguarda il ritiro della mozione, credo lascio al capogruppo del PD una risposta a me. Grazie.
Ci sono altri interventi? Consigliere Cerpa.
Mi aspettavo un intervento da parte dell'opposizione. Era prevedibile che questa mozione scatenasse un pensiero, come è stato espresso, di essere strumentali. Io direi che le cose si possono leggere da un altro punto di vista. Noi siamo stati consapevoli della battaglia che i nostri cittadini stanno facendo attraverso la raccolta di firme per un sacrosanto diritto, che è quello di richiedere tasse, riduzione di tasse, che siano più consone alle economie reali, perché siamo continuamente vessati. Questa mozione, per quanto mi riguarda, l'ho firmata soltanto perché volevo che i cittadini sapessero che condivido e che approvo tutto quello che stanno facendo, che sì, si sta seduti su questi scranni, ma siamo prima di tutti cittadini, e che l'avremmo fatta anche noi, ma come istituzioni e come persone che facciamo parte di un progetto amministrativo, abbiamo delle responsabilità precise, non possiamo chiamare i cittadini a non assolvere ai propri obblighi, cioè a pagare, ad essere insolventi, possiamo sostenere la loro protesta, questo sì. E infatti per me questo è il significato di questa mozione, non vuole essere altro, né cavalcare la protesta né mettere il cappello sopra questa protesta, perché io condivido in piena trasparenza, l'ho sempre detto e lo dico, la protesta dei cittadini, ma non s'abbia a pensare che noi siamo favorevoli alle tasse, assolutamente, scomodano anche noi.
Consigliere Innocenti Giorgio.
Sì, buonasera a tutti. Ma io alla consigliera Anna Cervo volevo soltanto rammentare una cosa, che i comitati servono e sono serviti a far sì che il gruppo di maggioranza ha presentato questa mozione, perché senza il comitato Notarese di questa mozione stasera noi non se ne parlava. Quindi, cara consigliera Anna, bisognerebbe che tu scegliessi, perché a volte mi sembra che tu stia da una parte, a volte tu stai da un'altra parte. Un attimo solo. E quindi bisognerebbe scegliere, no? Perché non si può stare quando ci fa comodo da una parte, quando ci fa comodo da un'altra. Io sono convinto che la mozione presentata dai gruppi di maggioranza è soltanto dovuta al gruppo Notares. Punto. Detto questo, entro in merito un pochino alla mozione. Nella mozione presentata dal gruppo di maggioranza, con la quale si impegna il sindaco e la giunta affinché si facciano portatori presso il governo della richiesta di tornare al regime precedente, cioè alla TIA. Nella premessa di detta mozione si dà atto che alla tariffa si applica una maggiorazione pari allo 0,30 euro per metro quadrato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 201 del 2011, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Nelle considerazioni sempre di detta mozione, i gruppi di maggioranza rilevano che siamo di fronte ad un momento di grave crisi economica, e l'imposizione di questo nuovo tributo va a gravare fortemente le tasche dei contribuenti. Inoltre si sono resi conto anche che i cittadini sempre più numerosi hanno manifestato il proprio dissenso verso l'introduzione del nuovo tributo. Tutto bene e tutto vero, ma mi domando e vi domando, ma il 24 giugno 2013, cioè 2 mesi fa, i signori consiglieri di maggioranza dove erano? Quando hanno alzato la mano ed hanno approvato il piano finanziario del CISSE, la delibera per l'adozione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi TARES ed approvato le tariffe. Forse 2 mesi fa il Paese non si trovava di fronte a una grave crisi economica? Presentare questa mozione ora, con la quale si impegna il sindaco e la giunta perché si facciano portatori presso il governo della richiesta di tornare al regime precedente, cioè alla TIA, io penso che oggi non ci crede nessuno, forse so chi ci credevi. Ed allora, mi sa tanto che sia stata fatta come ancora di salvataggio al sindaco e alla giunta, perché domani ai cittadini si possa dire: io non ero d'accordo e addirittura ho scritto anche a Roma per tornare alla TIA. Il sindaco Mazzanti è importante, ma non penso che abbia questo potere di scrivere a Roma e di tornare alla TIA. No, cari colleghi consiglieri di maggioranza, adopero una frase che hanno già detto: io non ci sto a questo teatrino e a questo rimbalzo di responsabilità. C'era tutto il tempo necessario per fare le cose per bene e per farle quelle che diceva il consigliere Gori, e cioè analizzare dettagliatamente i costi di gestione presentati dal CISSE, capire dove si doveva intervenire ed eliminare delle spese presenti. Ma del resto Sono tutte cose già dette da questo gruppo consigliare, da me personalmente in quella seduta, e da nessuno mai ascoltate. Quindi oggi è un qualche cosa che è tutto vostro e ai cittadini dovete darne delle spiegazioni voi. Il tempo c'era per analizzare i costi presentati dal CISSE e andare a vedere come si doveva fare per risparmiare. Tutto il resto serve soltanto per buttare un po' di polvere e dire noi siamo stati bravi, però ce l'ha imposto il governo, come dicevano l'altra volta. L'ha imposto il governo la TARES, ma nessuno ha detto quanto deve costare la TARES. Qui il CISSE ha detto quanto costa e noi abbiamo preso quel dato e basta. Il resto gira tutto intorno a questo dato. Nessuno si è preso la briga di capire se quei costi potevano essere diminuiti oppure anche con una partecipazione un po' più ampia, anche noi si poteva dire, ragazzi, ma lo sa che ci hanno detto tutte queste cose, ma effettivamente i costi sono questi, eh? Non c'è modo di fare diversamente. No, avete gestito voi, avete fatto voi e ora voi ne darete le risposte. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Mi preme soltanto sottolineare una cosa. Ho sentito alcune frasi. No, ho sentito alcune frasi afferenti che l'amministrazione si è mossa prima del Consiglio Comunale aperto. Allora, innanzitutto poi si è discusso sulla bontà dei comitati, dei cittadini. Qui siamo in Consiglio Comunale, questa è la sala del popolo. Mercoledì sera qui è convocato insieme alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri umani, il popolo, che ha diritto di presentare mozioni, emendamenti, proposte di legge, no? Allora, nessuno si deve arrogare il fatto di difendere i comitati o i cittadini e quegli altri di punirli. Questo è un discorso che fa al Consiglio Comunale, dal Presidente del Consiglio. Il Consiglio Comunale lo convoca il Presidente del Consiglio. Ho sentito dire dal consigliere Cialdi, se non mi sbaglio, che a tentativo di tamponare l'arginatura del notares il sindaco ha convocato il Consiglio. No? Il Consiglio lo convoca il Presidente. Con certamente consultando il sindaco, è soltanto per richiamare tutti a un senso di responsabilità che stasera qui decidono i consiglieri comunali eletti, mercoledì sera decidono i cittadini in maniera democratica, perché questa è la casa di tutti e possono tranquillamente, non tiro gli orecchi a nessuno, la mia riflessione io lo posso fare. Abbi pazienza consigliere, l'ho ascoltata attentamente, 2 minuti di pazienza credo di averne diritto. Mercoledì sera, in maniera molto pacifica, se ci sono proposte da parte dei cittadini, se ci sarà una discussione, no? Sicuramente democratica, tutti noi saremo chiamati a un senso di responsabilità nell'accogliere, no? Quello che è accoglibile da parte dei cittadini. Ecco, soltanto questo. Mi sembrava che qui ci sia la parte buona o la parte cattiva, ma lo dico con chi frequenta queste stanze purtroppo da diverso tempo. Prego. Consigliere, no, siete già intervenuti, se no qui. Allora, scusa, facciamo intervenire il consigliere Giacomelli e poi tu replichi su dati. Consigliere Giacomelli, intervenga.
Allora, tanto per sgombrare il campo, noi non abbiamo nessuna intenzione di ritirare la nostra mozione, perché non purtroppo tutte le accuse che ci state muovendo di aver presentato una mozione perché volevamo arrivare prima di altri su questioni che secondo me si fermano, feriscano, perché i problemi sono le tariffe, sono momenti difficili, si sta pagando una serie di balzelli che non è, si fermasse solo alla TARES, magari purtroppo non c'è solo la TARES. I richiami sono molti e purtroppo non è tanto quest'anno, ma ripeto, saranno i problemi degli anni prossimi e quindi si ripresenteranno, come dire, puntuali tutti gli anni. E ovviamente noi abbiamo così manifestato una intenzione dove non è più possibile, ma ripeto, lo faremo anche su altre questioni, anche su altre tasse, perché non è possibile purtroppo arrivare a, come posso dire, in un anno fra IMU e TARES pagare decine di milioni. Credo che ci voglia in tutte le maniere un'inversione seria che tenga conto anche degli equilibri purtroppo di bilancio, ma di bilancio più generale, di bilancio statali, e quindi ritengo che quello che forse stasera dobbiamo approfondire o forse andrà approfondito nei tempi futuri sono come risolvere l'esosezza di tutte le tasse che si pagano, dei costi, ma si può parlare anche del CIS, però io dico una cosa, ma non voglio, cioè guardate, per me le cose sono serie, quando si parla dei cittadini, si parla degli interessi, cioè non è che, ma quanto desse bassa per desse De Ganzi, cioè il CIS, quanto deve far pagare da 1 a 100? Cioè io dico questo, ma se le tariffe fino a oggi tra un comune e un altro, tra gestori diversi, sono tacca tacca, cioè probabilmente noi siamo anche più cari, giustamente si potrebbe essere anche inferiori come costi perché ci sarà un'azienda, quindi probabilmente, ma questo io che ho avuto o sono andato, ho chiesto insieme al gruppo, mi sono fatto portavoce, ho trovato nel nuovo presidente un'attenzione diversa, nel senso che prima guardavo da fuori, ora un pochino più da dentro, parlando anche con gli amministratori, parlando con il management, mi sembra che la volontà di invertire in qualche maniera le cose, purtroppo il programma prevedeva di fare questo porta a porta, riteniamo che anche il porta a porta debba servire in qualche maniera. È chiaro che costa di più perché si compra, ma è il territorio. Io 10 anni, 12 anni fa, quando andavo in Alto Adige, non mi riuscivo a capire dove buttavano l'immondizia. Non vedevo mai nulla. La mangiano, che fanno? Cioè, voglio dire, e poi loro ho imparato e avevano già il porta a porta. L'unica cosa era sulla strada, era il bidone del latte. Cioè, lo portavano sulla strada perché passava. Quindi, certi servizi, no, un territorio ne necessita. Il problema è farlo in determinati costi. Questo sì, è vero. Ma io ripeto un'altra volta, poniamo il caso che il CIS ci costi 1,5 milioni meno, il 20% o meno, ma non è che al cittadino o all'artigiano o al possessore di un capannone grande gli si risolve il problema con 200, 300, 400 euro se ne paga 10.000. Il problema è trovare dei sistemi che riportino tutto a cosa? Riportino tutto a degli importi ragionevoli. Ora, purtroppo, questi importi, allora dobbiamo, senza accusare, senza cercare di indirizzare, perché poi questa mozione non è che ce le siamo levate dalla testa solo noi, ci sono tanti altri comuni che l'approvano e che si rivolgono all'ANCI perché faccia pressione sul ministro Delrio, sul governo, perché certi balzelli finiscano e che si possa in qualche maniera trovare delle soluzioni diverse, come dicevo, anche per quanto riguarda gli imballaggi, cioè tutta una serie di cose che contribuiscano a produrre rifiuti. Io non posso accogliere questa a nome del gruppo del PD, di ritirare una mozione. Noi facciamo, l'approviamo, chiediamo al sindaco e alla giunta di fare tutto quello che si può fare, perché in democrazia è così. Noi ci si rivolge ai livelli superiori, certamente non si può fare con violenza, non si può fare con... Quindi bisogna adoperare quello che sono i canali della democrazia, della pressione, delle pressioni democratiche. Io mi auguro che il comune di Quarrata, e finisco, insieme a tanti altri comuni hanno presentato questo tipo di ragionamento di tornare alla TIA, abbia un peso che ovviamente possa servire a ritornare a miti consigli, diciamo. Grazie.
Se il consigliere Cialdi deve chiarire i numeri, ma un chiarimento di numeri, eh?
Al volo. Chiedo scusa a Fiorello Gori e al consiglio, perché effettivamente l'aumento di quest'anno è del 18% ricalcolato. Ma non sposta il problema, perché 18 o 45, il totale fa 180 e 85 in 10 anni, e è questo il problema. 180,85 in 10 anni a causa delle scelte dell'amministrazione. Grazie.
Grazie. Per quale motivo? Ma allora, consigliere Cerbo, esiste il fatto personale, ma non mi sembrano offese, ecco, nelle delette la politica, penso di averla difesa io dicendogli che, anzi, credo che tutti hanno ascoltato nella bontà delle sue. Glielo faccia per iscritto, tanto una maestra è bravissima. Prego, sindaco, vuole intervenire, poi si vota, scusate.
Ma io... Intervengo, cerco di fare un intervento abbastanza breve, perché le cose sarebbero tante da dire, ma come dire, non lo so, cerco di essere un pochino razionale, perché ho sentito dire diverse cose che probabilmente si dicono in un contesto come questo, poi se uno è a mente fredda non le pensa neanche quelle cose lì. Per cui, però capisco anche la campagna elettorale perenne, per cui in queste istanze ci si viene più per campagna elettorale che non per amministrare una città. E siccome io ho la presunzione di cercare di amministrare la città e non di fare campagna elettorale, forse non mi riconosco in questo, però mi riconosco in un detto, che le bugie hanno le gambe corte e le biciclette le rubano i livornesi. In questo mi ci riconosco, perché basta che chiunque vada a guardare la sua bolletta, se è una bolletta di prima casa, e si rende conto che l'aumento è del 14%. Basta che uno prenda, si guarda la sua bolletta, fa un calcolino e lo vede tranquillamente, non ha bisogno che gli si dia qui in consiglio comunale. Verificatelo a casa vostra. Io, e lo annoia quando mi si dice che si copia agli altri. Io sono orgoglioso che la maggioranza di centrosinistra abbia presentato questa mozione, e lo stanno facendo, come diceva il capogruppo del PD, in tanti altri comuni. Guarda caso tutti i comuni di centrosinistra. Guarda caso tutti i comuni di centrosinistra. Ma io sono orgoglioso perché il sindaco di Quarrata gli è andato a Roma a una manifestazione promossa dall'ANCI, dove i sindaci erano chiamati a protestare contro l'introduzione della TARES. Quindi allora io dovrei dire che i vari comitati no TARES che ci sono in giro hanno copiato il sindaco di Quarrata. Dovrei dire questo. Non lo dico mica io, perché io rispetto le volontà di chiunque. a quell'assemblea di sindaci a Roma c'era tutti sindaci di centrosinistra. Questi sono fatti, non parole, fatti, non parole. Quindi tutti quelli che io li capisco anche perché qui sono all'opposizione, a Montale sono maggioranza, stesse tariffe, stessa Tarest, stesse discussioni, li capisco le difficoltà che ci sono, ma allora siccome c'è difficoltà, io credo che ci debba essere, come dire, un pochino di verità, di semplice verità, di semplice verità. Perché a Montale governa il PDL e l'UDC, PDL, sindaco e UDC in giunta. Questa è la realtà dei tre comuni proprietari di Scis, Quarrata, Montale, Agliana, dove si condivide le scelte aziendali, sindaco di Quarrata, sindaco di Montale e sindaco d'Agliana. Quindi, quando si fa i belli e bellini, io mi meraviglio un attimino, perché probabilmente ai Montale non gli devono sentire, perché se gli sentissero non potrebbero esprimere queste considerazioni che esprimono in campagna elettorale perenne in questo Consiglio Comunale. Un'ultima considerazione sui comitati. Noi, sal rispetto dei comitati, noi sal rispetto del volere della gente, perché noi si ascoltano e si cerca di andare nell'indirizzo di questi comitati qui, non di chi cerca di sfruttare il lavoro dei comitati. Questa secondo me è la differenza. E però chiudo dicendo semplicemente questo: il tempo dirà se sono giuste le nostre parole, se è giusta l'interpretazione che gli dà il centrosinistra Quarrata, cercando di portare nei consessi dove possono decidere una presa di posizione di un consiglio comunale rispettoso di un movimento che è nato sul suo territorio. Rispettoso di un movimento che è nato sul suo territorio. E stasera la maggioranza centrosinistra sta facendo questo. Ci sei anche scritto nella mozione. Ci sei anche scritto. Questa è la realtà. E di questo ne siamo orgogliosi.
Bene, esaurite le discussioni. E se i consiglieri vogliono votare, sono pregati di prendere il proprio posto. Metto in votazione il punto numero 7, mozione presentata in data 22/8/2013, protocollo 34.868, dai gruppi consiliari PD, gruppo misto, lista per Quarrata, ed avente ad oggetto eliminazione della maggiorazione statale inclusa nella Tares e per il ritorno alla TIA. Chi è favorevole alla mozione? Contrari? Voto a favore PD. Lista per Quarrata e gruppo misto, voto contrario di PDL e Unione di Centro. No, niente. Il Consiglio è terminato, l'invito. Non ci sono dichiarazioni di voto nella mozione. Se poi uno può dichiarare il voto, ma non è previsto. Vi aspetto mercoledì per il Consiglio a mare aperto. Grazie e buonanotte.